Allora, buonasera a tutti. Possiamo iniziare questo Consiglio Comunale ringraziando per la presenza e direi al segretario di fare l'appello.
Ventramini Paolo, Darold Lucia, Biel Marta, ok, sente giustificata, anzi arriva in questo momento, quindi Biel Marta, ok, Pontello Andrea,
presente,
Dassier Sabrina,
presente,
Rossa Martina, De Pasquale Fulvio, Salvagno Oliseo, Carlin Tommaso,
assente giustificato,
Collarino Enrico, Bindella Cindy, Levis Angelo, De Vettor Paolo. Allora, un solo assente, la seduta è valida, prego Sindaco.
Grazie, io porto i saluti anche di Tommaso Carlin, neo dottore in scienze motorie, laurea magistrale a Verona. Non sapeva se oggi poteva venire, non per i residui della festa di ieri, ma perché è impegnato al lavoro. Ha pregato, ha distribuito per ogni banco, per ogni posizione alcuni confetti, ha lasciato qui ovviamente la scatolina. Se qualcuno ha bisogno di zuccheri durante il Consiglio Comunale ne possiamo approfittare. Quindi tantissimi complimenti al nostro Tommaso, che è riuscito anche a conciliare l'attività di studio con il lavoro, con lo sport, con il volontariato e anche l'impegno civico. Abbiamo come primo punto l'esame ed approvazione dei verbali della seduta precedente, anche se devo chiedere una cortesia, cioè quella di far sì che i primi due punti, vista la presenza del tecnico architetto Matteo Gobbo e di Veniero, di fare come primi due punti la parte legata all'urbanistica, quindi con la presentazione del PI, che è il piano degli interventi, e con Ammon, dopodiché li lasciamo liberi e quindi passiamo poi alla discussione del resto del Consiglio Comunale, così come si procede. Ecco, se siamo tutti d'accordo possiamo fare questa integrazione e quindi modificare i punti all'ordine del giorno per avere eventuali chiarimenti da parte dei nostri tecnici. Devo mettere ai voti, segretario, o è una comunicazione? Ok, se siamo d'accordo, altrimenti...
Prego. Allora, siamo d'accordo. Io mi riservo dopo un intervento per la prassi sulla convocazione del Consiglio Comunale, che a me è arrivata ieri pomeriggio con il materiale, quindi c'è sempre poca possibilità di prendere le informazioni, quindi va benissimo cambiare, durante poi prima dell'approvazione mi riservo di dire due parole su questa prassi che ci mette in difficoltà come opposizione, queste reiterate prassi di convocarsi proprio all'ultimo istante, quindi va benissimo comunque cambiare.
Va bene, è legato unicamente alla convocazione o ai documenti?
No, alla convocazione.
Ok, va bene. Allora, grazie per questa modifica. Andiamo con il primo punto, che è l'esame d'approvazione dei verbali della seduta precedente. Chi è d'accordo? Astenuti? Due. E quindi possiamo passare al primo punto, che è il piano degli interventi. E come dicevo prima, ringrazio sia Levis Veniero, che coordina il gruppo di lavoro degli uffici, per tutto ciò che è stato fatto in questi anni per poter portare a compimento il PAT e poi per attuare il PI, e il dottor Gobbo. Si parte dalla legge urbanistica regionale, che è del 23 aprile del 2004, che stabilisce dei criteri molto interessanti e che il Consiglio Comunale assolutamente deve prendere in considerazione per quanto riguarda il governo del territorio. È la promozione e realizzazione di uno sviluppo sostenibile e durevole, la tutela delle identità storico-culturali e della qualità degli insediamenti urbani ed extraurbani attraverso le operazioni di recupero e riqualificazione, la salvaguardia e valorizzazione dei centri storici, delle nostre frazioni, del paesaggio rurale e delle aree di pregio naturalistico, la riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente, riducendo così l'utilizzo di nuove risorse territoriali, la difesa fondamentale dai rischi idrogeologici e il coordinamento con le politiche di sviluppo regionale e nazionale. Il PAT del Comune di Ponte nelle Alpi, quindi il piano di assetto territoriale, è stato approvato a seguito della conferenza dei servizi decisoria che è avvenuta il 3 marzo ed è stato ratificato da parte del Consiglio provinciale che si è tenuto proprio in questa sede il 21 marzo. Quindi un percorso di copianificazione importante tra Comune di Ponte nelle Alpi, Provincia e Regione Veneto. E dal PAT e dal quadro del PAT si passa quindi al piano degli interventi, si chiama anche documento del sindaco, ma come ho già detto nelle due commissioni urbanistiche che si sono svolte, in cui abbiamo presentato alcune valutazioni, indicazioni del PI, abbiamo detto che questo recuperiamo il piano del sindaco con la parola sindaco intesa sotto il profilo etimologico, cioè sin dux, che vuol dire condurre insieme, fare insieme, condividere insieme consiglio comunale, commissioni, categorie, associazioni, concittadini, cioè tutto il territorio di Ponte nelle Alpi è impegnato in questo PI, quindi in questo piano degli interventi. Ci sono dei richiami della legge regionale del 2017, che cito perché, ripeto, sono un faro. Il suolo, risorsa limitata e non rinnovabile, è bene comune di fondamentale importanza per la qualità della vita delle generazioni attuali e future, per la salvaguardia della salute, per l'equilibrio ambientale e per la tutela degli ecosistemi naturali, nonché per la produzione agricola finalizzata non solo all'alimentazione ma anche ad una insostituibile funzione di salvaguardia del territorio. E ancora la legge regionale 14 del 2019, dove l'articolo 1 dice che la Regione del Veneto, nell'ambito delle finalità di contenimento del consumo di suolo, nonché di rigenerazione e riqualificazione del patrimonio immobiliare, promuove misure volte al miglioramento della qualità della vita delle persone all'interno delle città e al riordino urbano mediante la realizzazione di interventi mirati alla coesione sociale, alla tutela della disabilità, alla qualità architettonica, alla sostenibilità ed efficienza ambientale. Poi ci sono i punti che sono rilevanti di questo piano degli interventi e ne abbiamo anche discusso nell'ambito della commissione urbanistica, che sono la valorizzazione delle nostre frazioni, la perequazione, il fatto di poter far insediare nuove famiglie, c'è tanta richiesta nel nostro territorio. Il piano di gestione dei rischi delle alluvioni, i vincoli sismici, perché Ponte nelle Alpi è uno di quei comuni in provincia di Belluno che è in zona rossa. E ci sono delle linee di indirizzo per questo primo PI, che sono naturalmente l'adeguamento sia a livello cartografico che normativo, che è finalizzato ad una armonizzazione, semplificazione e migliore applicazione della disciplina urbanistica nell'intero territorio comunale. Quello che hanno chiesto in commissione urbanistica è di snellire tutti i regolamenti edilizi per rendere più facile l'accesso e anche la costruzione, l'edificazione di case, ma anche l'ampliamento magari di situazioni che riguardano l'artigianato e l'imprenditorialità, l'inserimento nell'apparato normativo dell'istituto della perequazione, l'attivazione del registro del consumo di suolo e l'introduzione nel PI della disciplina dei crediti edilizi. Quindi c'è nel sistema insediativo residenziale la conservazione e valorizzazione di ciascun centro storico, secondo quelle che sono le linee del PAT, lo sviluppo e l'incentivazione della residenzialità delle aree di urbanizzazione consolidata e delle frazioni, mediante nuova edificabilità in risposta alle necessità familiari, la modalità di attuazione di previsioni insediative previgenti assoggettate a strumento urbanistico attuativo, il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente di valore storico testimoniale anche attraverso specifiche destinazioni d'uso e la revisione dei gradi di protezione e la riconversione e il recupero dei volumi fabbricati ai fini abitativi. Tutto questo, anche in tema di mobilità, il PI interviene per una mobilità che deve essere sostenibile sulle infrastrutture, sulle nostre ciclabili e in coerenza con gli standard minimi fissati dal PAT, il PI verifica la disponibilità di aree per servizi a fronte del fabbisogno della popolazione residente è prevista all'interno di una ridefinizione generale del sistema dei servizi. Valorizza le aree a verde pubblico attrezzato, anche con riferimento alla fruizione dei siti di valore ambientale e paesaggistico. Prevede la costruzione di un sistema continuo ed unitario degli spazi aperti tra verde pubblico, privato e territorio agricolo. Definisce e individua eventuali aree destinate ad ospitare servizi, strutture ricettive, attrezzature e infrastrutture. Ecco, quindi parliamo di microinterventi, di una grande opportunità e potenzialità per il nostro comune. Sarà aperto uno sportello al pubblico dove i cittadini potranno fare delle domande, ma presentare le loro istanze e poi ci saranno gli incontri con i cittadini, le categorie. È una grande opportunità per disegnare il presente e il futuro del nostro comune, per rispondere alle esigenze che sempre più sono crescenti, ma soprattutto di salvaguardare il nostro territorio nell'ambito delle frazioni. Ecco, questo è il disegno che ci siamo imposti nel PI, anche sentendo tutte le indicazioni che sono arrivate dalla Commissione Urbanistica. È un piano aperto, perché è un piano condiviso, qui voglio dire c'è uno schema di bozza che viene presentato, però voglio dire è aperto a tutte le indicazioni e istanze che arriveranno dal nostro territorio. Il percorso che noi ci siamo dati è quello di approvare il PI entro la fine dell'anno e poi di consegnarlo al 2024 per la nuova amministrazione. Ecco, con questo chiudo ringraziando il Consiglio Comunale dell'ascolto, la partecipazione che c'è stata alla Commissione Urbanistica, le informazioni, gli approfondimenti che sono arrivati in quella sede, anche nella commissione diciamo programmazione sono nate delle idee, delle riflessioni, quindi noi siamo qui poi per ascoltare. Quello che ci piace di più è che è un progetto condiviso in linea con quelle che sono le indicazioni programmatiche che questo Consiglio Comunale si è dato 4 anni fa. Grazie. Allora, per procedere adesso, la discussione è aperta o ci sono delle modalità? Prego, chiamerei anche il dottor Gobbo e il nostro Veniero Levi se ci sono delle indicazioni da vincere, insomma, all'interno del Consiglio Comunale. Magari. Sì. La discussione è aperta, altrimenti se magari lascio la parola al dottor. Ecco, se magari vuole ulteriormente approfondire il documento che abbiamo elaborato, dicendo sì. Che la ringraziamo perché il suo curriculum è notevole, di grandi collaborazioni nel Veneto, ma non solo, di predisposizione del PI, ci siamo accorti della sua celerità e questo ci fa molto piacere, ma ha trovato anche un buon interlocutore all'interno degli uffici comunali. Prego.
Vi ringrazio per l'opportunità, saluto tutto il Consiglio Comunale. Questo è il primo passo, il primo step ufficiale di questo percorso che accompagnerà il Comune di Ponte nelle Alpi nel redigere il nuovo strumento urbanistico operativo. È uno strumento che serve a dare, diciamo, operatività, attuazione alle previsioni di piano che derivano dalla cornice pianificatoria data dal PAT che è stato recentemente approvato, un PAT che ha avuto una lunga, diciamo, formazione e che finalmente è arrivato, diciamo, a compimento con l'approvazione a inizio marzo nella conferenza dei servizi del 3 del 3 marzo 2023 e che nei prossimi giorni verrà pubblicato sul BUR, sul bollettino ufficiale della Regione Veneto e in data 16 aprile diventerà efficace. Quindi le previsioni di piano del PAT del Comune di Ponte nelle Alpi il 16 aprile entreranno in vigore. Su questa cornice noi andremo a sviluppare il primo piano di interventi. Ringrazio la presentazione del Sindaco che è stata precisa, è stata onnicomprensiva e ha toccato tutti i temi che andremo a sviluppare. Come è stato detto, è un piano aperto che, come prevede la legge 11/2004, ha due momenti di condivisione con la cittadinanza. La prima fase è quella, diciamo, innovativa, che avviene all'indomani della illustrazione odierna in Consiglio Comunale, con la fase di concertazione e partecipazione. Verranno attivate tutte le forme previste dalla legge, ovvero incontri pubblici, tavoli tematici e, cosa diciamo innovativa e anche peculiare per quanto riguarda il territorio di Ponte nelle Alpi, anche uno sportello, diciamo, mattutino, molto ovviamente sarà nella giornata di mercoledì, di ogni settimana, per un arco temporale che decideremo con l'amministrazione, ma sicuramente sarà almeno di un mese, dove metteremo a disposizione la nostra, diciamo, la nostra struttura e l'ufficio tecnico per dare delle indicazioni su come presentare le istanze per l'aggiornamento e la modifica del piano di interventi. Aggiungo solamente una cosa, visto che questo è il primo step, è il primo passo del nuovo piano di interventi del Comune di Ponte nelle Alpi, che si parte da una situazione pianificatoria ex lege, che è quella data dal PRG vigente per le parti compatibili con il PAT. Quindi noi non partiamo da zero, partiamo da una stratificazione, e qui il responsabile qui presente conosce, diciamo, in maniera precisa e approfondita proprio la stratificazione di livelli di pianificazione che dagli anni 70 si sono succeduti fino ai giorni nostri, che caratterizzano per ambiti più o meno complessi l'intero territorio di Ponte nelle Alpi. Su questa base vigente andremo a elaborare il nuovo piano interventi, che tecnicamente si chiamerà variante numero 1, perché con l'entrata in vigore del PAT, quindi dal 16 di aprile, il PRG previgente per le parti compatibili col PAT diventa primo P di default, per definizione articolo 48 della legge 11/2004. Quindi ci sarà un lavoro, diciamo, d'ufficio, di uniformazione, di sistemazione di tutta la base, diciamo, pianificatoria di zonizzazione del piano. È un'attività che abbiamo già iniziato a fare e che è, diciamo, la base su cui poi andremo a inserire le modifiche che verranno richieste da parte dei cittadini, le modifiche che verranno presentate d'ufficio da parte anche della parte tecnica, quindi dell'ufficio di piano del Comune di Ponte nelle Alpi, e le scelte anche dell'amministrazione, che fanno parte ovviamente della discrezionalità della pianificazione urbanistica. La prima fase di confronto porterà quindi a una valutazione tecnica. Il Comune è dotato di commissioni urbanistiche, quindi specifiche, che saranno il filtro e il momento anche di condivisione delle scelte, e tutta questa fase di redazione e di condivisione culminerà con l'adozione della variante 1 a piano interventi, variante generale numero 1 a piano interventi, in sede consiliare. Quindi torneremo in consiglio a fine della redazione del piano con la nuova variante. Pubblicata la nuova variante, si avranno le procedure canoniche di deposito e osservazione, quindi 30 giorni più 30 giorni. Quindi è il secondo momento in cui la cittadinanza e chiunque può presentare il proprio contributo. Quindi, a differenza della vecchia legge urbanistica, parlo della 61 dell'85, dove l'unico momento in cui il cittadino poteva dare contributo avveniva solamente nella fase di osservazione, quindi a progetto urbanistico, a piano già adottato, con la legge 11, che non può più essere definita nuova perché ha quasi ha quasi 20 anni la legge 11 del 2004, ma per il comune di Ponte nelle Alpi è la nuova legge urbanistica, perché ovviamente ha il PAT che entrerà in vigore tra qualche giorno. Con la nuova legge urbanistica per Ponte nelle Alpi avremo un doppio momento di condivisione, quindi, come ha dato giusta evidenza il sindaco, avremo questi incontri divulgativi, informativi con la cittadinanza, con gli stakeholders, con i portatori di interessi, per stimolare la presentazione di istanze di modifica per il nuovo piano interventi che tecnicamente sarà chiamato variante 1, variante generale numero 1. Ecco, io non mi dilungo ancora di più, ovviamente sono a vostra disposizione per ogni domanda, ogni chiarimento. E vi ringrazio per la fiducia che l'amministrazione ha dato al mio studio e per l'attenzione che avete dato. Vi ringrazio.
Grazie al dottor Gobbo. Se ci sono interventi, altrimenti ringraziandolo di specifica magari o di approfondimenti. Dottor De Pasquale, prego.
Sì, no, solamente per dovere di cronaca, perché dopo 17 anni ho la fortuna di vedere approvato il piano in cui ho iniziato nel 2004 con la mia amministrazione, no, nel 2006, dopo 17 anni l'iter si conclude parzialmente e si avvia in maniera complessiva. Diciamo, è un dato estremamente importante questo, no? È stato riferito prima nel 2004 la legge regionale che ci indicava la necessità di fare i nuovi PRG. In realtà nella nostra campagna elettorale di allora, del 2004, avevamo uno dei punti, era proprio quello della revisione del piano regolatore generale, perché ovviamente era datato. Noi avevamo un piano regolatore Gelder degli anni 70, poi tutta una serie di varianti che hanno caratterizzato la vita politica di Ponte nelle Alpi per i successivi 15 anni, con grandissimi dibattiti, scontri, polemiche. SC33, qualcuno di voi non dirà nulla, ma quelli della mia età, insomma, si ricorderanno di quelle discussioni, e alla fine era necessario, è stato giusto, oltre che doveroso per legge, cercare di mettere a posto la situazione. Ricordo che allora avremmo voluto con l'assessore della Coletta fare le cose abbastanza rapidamente, e tanto è vero che abbiamo individuato un ufficio di piano, e ricordo che allora c'è stata una fase estremamente interessante di incontri con la popolazione, di indagine sociologica, tutta una serie di dati estremamente importanti. In realtà il modello che avevamo trovato allora sostanzialmente è quello che c'è anche adesso, fondamentalmente. Si ripete un po' il modello, cioè uno studio privato che affianca la struttura pubblica e tutta una serie di considerazioni che si va sul territorio per sentire cosa dicono i cittadini. Il mondo è radicalmente cambiato, no? Il piano Gelder prevedeva, se non ricordo male, 16.000 abitanti del comune di Ponte Alpi dopo 20 anni. In realtà adesso siamo meno rispetto anche a 15 anni fa, sostanzialmente, e quindi è cambiato completamente, sostanzialmente, la visione che abbiamo. Una volta, ricordo, c'erano le battaglie per avere le aree fabbricabili, adesso, ma già quando ero sindaco, c'era la richiesta da parte dei cittadini di ridurre queste aree, di non solo per non pagare l'IMU, diciamo, ma soprattutto perché certi sviluppi erano assolutamente eccessivi rispetto a quelle che erano le necessità. E quindi la logica anche è completamente diversa. Adesso l'utilizzo del suolo, con le varie leggi anche a livello nazionale e a livello regionale, si tratta di rivedere complessivamente il nostro sviluppo. Quindi abbiamo l'opportunità in questi mesi che ci mancano per fare un lavoro molto importante di incontro con la popolazione, di fare una sintesi di quelle che sono le realtà, magari anche di andare a ridurre ulteriormente quelle che sono le previsioni per lasciare ai nostri successori, insomma, una struttura che sia valida per i prossimi anni.
Grazie al dottor De Pasquale. Consigliere Levis, prego.
Sì, buonasera a tutti anche da parte mia, ai presenti e chi ci ascolterà in differita. Anche da parte mia e del gruppo per quale parlo in questo momento, vorrei ringraziare il pianificatore Gobbo, di cui conosco fama lavorando al di là del fadalto, e quindi sono sicuro che la persona che l'amministrazione ha scelto in questo caso è competente. Ringrazio anche Veniero per la disponibilità dimostrata finora. Finora siete stati disponibili, il percorso è appena iniziato, dovrete essere altrettanto disponibili, perché la materia è ostica, molto tecnica, e per chi appunto non è del settore di non facile sviluppo. Come detto in commissione, siamo d'accordo sulle modalità intraprese, quindi porteremo le nostre idee proposte attraverso la mail degli uffici tecnici a breve, perché crediamo molto in questo percorso che si è avviato. Il capogruppo De Pasquale ha detto bene, è un percorso che è partito nel 2007 e secondo noi si è interrotto, e questo noi imputiamo come colpe alle amministrazioni che ci hanno preceduto. Era comunque anche mandato di questa amministrazione, come ben sapete, già fosse dal primo consiglio comunale, volevo andare a riscoltarlo ma non ho fatto a tempo, questo gruppo aveva inteso questo passaggio dell'approvazione del PAT e successivamente del piano di interventi come strumento fondamentale per lo sviluppo del territorio. E quindi appunto ci crediamo molto, bene, forse dopo la cittadella e i servizi, l'unico vero passo importante che questa amministrazione sta portando avanti, e quindi noi l'appoggeremo con le proposte, già alcune accennate in sede di commissione, e altre che faremo arrivare agli uffici tecnici. Anche noi, e lo voglio ribadire a chi ci ascolta, crediamo che il consumo del suolo non sia la strada maestra, crediamo che il recupero sia la strada maestra, e tranne eccezioni che verranno portate dai singoli cittadini. Quindi bene, andiamo avanti così, grazie.
Va bene, grazie. Allora possiamo liberare il dottor Gobbo. Grazie per la presenza e ci vediamo presto, perché già dopo Pasqua dobbiamo mettere in moto il cammino degli incontri con la popolazione. Allora, passiamo a posto così. Ah, si vota. Ok, allora. Si vota. Andavo oltre. Ok, chi è? Sulla, il segretario dice che si vota, va bene. Chi è d'accordo? La presa d'atto, si vota la presa d'atto. Si vota la presa d'atto. Chi è d'accordo? Unanimità, immediata esecutività, unanimità. Grazie. Allora, andiamo con la seconda parte urbanistica, poi diamo la parola a quelle che sono le mozioni e alle integrazioni che voleva portare il capogruppo Collarin. Qui è l'approvazione della variante urbanistica al piano regolatore generale promossa dalla ditta Ammon nella località Cimaipra, ai sensi dell'articolo 8 della legge 160/2010 e dell'articolo 4 della legge regionale 55 del 2012 in materia di SUAP, adottata con determinazione conclusiva della conferenza dei servizi. Il soggetto proponente, che è l'Ammon, ha evidenziato la necessità di insediare una nuova produzione per una tipologia di prodotti con realtà produttive ora non presenti sul territorio comunale, rispetto alla quale la pianificazione urbanistica vigente non individua aree idonee e sufficienti per una sua diversa localizzazione. Considerato che il responsabile del servizio urbanistica comunale ha accertato che per la proposta presentata è necessario il procedimento della variante urbanistica, attivando il relativo iter amministrativo, e che la localizzazione della nuova realtà produttiva risulta compatibile con il contesto urbano, non prevedendo una diversa zonizzazione urbanistica dell'area interessata già a carattere produttivo, E l'amministrazione comunale ha condiviso in prima analisi la scelta presentata, in quanto l'intervento potrà contribuire allo sviluppo economico del territorio, garantendo un elevato standard qualitativo con l'utilizzo diffuso di tecnologie green, prevedendo il possibile inserimento di una importante quota di nuovi addetti, si parla di 100 nuove assunzioni, non appena completata l'edificazione. avendo rivenuto altresì un interesse pubblico di indubbia valenza, in considerazione anche delle ripercussioni dirette sulla stessa comunità pontalpina. Ricordando che a conclusione di un articolato procedimento istruttorio l'intervento è stato sottoposto all'esame della conferenza dei servizi e nell'ambito della stessa conferenza sono stati acquisiti tutti gli atti di assenso comunque denominati da tutti gli enti e soggetti interessati. Anche questo è stato un iter importante. È una opportunità anche questa per il territorio di Ponte nelle Alpi, una nuova azienda di qualità che si insedia in una zona dove già sono nate nuove attività e quindi siamo qui alla votazione, casomai agli approfondimenti, c'è qui il nostro tecnico Veniero Levis, quindi apro il dibattito. Prego. Sì, il segretario voleva aggiungere. Prego.
Credo che abbiate ricevuto dagli uffici una versione, diciamo, rivista della convenzione, solo delle modifiche tecniche, abbiamo spostato delle parti da un articolo all'altro, abbiamo specificato meglio riferimenti ad alcuni articoli, abbiamo inserito alcuni riferimenti catastali che ci servono per la trascrizione, per fare un atto insomma che sia trascrivibile in conservatoria, e alcuni l'inserimento mi pare di un articolo che riguarda il trattamento dei dati personali, quindi sono modifiche tutte tecniche, nessuna di merito.
Se c'era da aggiungere qualcosa magari il conveniero, altrimenti... Volete che sentiamo Veniero, Levis, oppure come se no, altrimenti magari interviene successivamente dopo i vostri approfondimenti o domande o richieste. Ah no, allora sentiamo quelle generali, allora, perché altrimenti vuoi prego Veniero.
Buonasera a tutti i consiglieri, pubblico. Allora, integrazione tecniche a quanto indicato nelle premesse del sindaco. Stiamo parlando di una nuova realtà produttiva. È una linea di produzione che non è presente sul territorio neanche della stessa ditta, perché è un'attività che andrà a creare prodotti per cosmetici e cosmetica a servizio del mondo del turismo e quindi dell'alberghiero. La richiesta pervenuta si configura come variante al piano regolatore per una specificità della modalità insediativa nell'area. Non stiamo parlando, come ha anticipato il sindaco, di un cambio di destinazione inteso da una zona agricola a una zona edificabile, bensì a un dettaglio insediativo di natura industriale rispetto a una porzione dell'area che aveva, prima dell'adozione, una previsione artigianale, ma in linea col carattere produttivo della zona di 1A dove si inserisce questa nuova attività. Quindi compatibile, come diceva il sindaco, col contesto urbano, invariante per gli aspetti che ho appena detto, oltre ad alcuni elementi di natura prettamente edilizi. Il primo, la modalità esecutiva, perché tramite il SUAP si potrà insediare in via diretta questo immobile. Una variante di natura edilizia per l'altezza, per esigenze costruttive e operative logistiche dell'azienda. La strutturazione in tre piani, con l'osservanza delle norme in materia igienico-sanitarie, ha richiesto di eccedere la misura prevista dal piano regolatore per quella zona di 12 metri, attestandosi attorno ai 12,60 m, 12,75 mi pare con l'ultimo aggiornamento. Quindi leggermente superiore, ma in termini urbanistici questa è una variante a tutti gli effetti. Il procedimento articolato nel senso che in variante urbanistica si va ad interessare un'ulteriore fase che è quella della verifica della soggettabilità a VAS, che è di competenza della regione. Quindi un doppio binario, quello edilizio che ha portato all'assunzione di tutti i pareri in via ordinaria, acquisiti anche prima della conferenza dei servizi e poi confermati in sede di conferenza dei servizi, quindi necessari per gli aspetti edilizi, stiamo parlando del parere ULS, dei pareri vigili del fuoco, dei pareri delle infrastrutture, dei gestori di pubblici servizi e da ultimo appunto il parere VAS, che è necessario e indispensabile per, in base alla nuova normativa 11 già richiamata nel precedente argomento, necessario per approvare la variante urbanistica. Consegue alla variante urbanistica la pubblicazione e l'entrata in vigore secondo procedure specifiche di variante urbanistica, la stipula della convenzione che è un documento obbligatorio previsto dalla legge regionale istitutiva del procedimento SUAP in variante, nel quale vengono gestiti i rapporti disciplinati, i rapporti tra il proponente ed il comune con riguardo alle opere di urbanizzazione e di mitigazione previste dal progetto. A seguito della sottoscrizione della convenzione si giungerà al titolo abilitativo, quindi l'ulteriore passo amministrativo, tramite provvedimento unico SUAP, che consentirà alla ditta l'insediamento. Avete visto nello schema di convenzione l'inserimento di tutte le prescrizioni che sono pervenute dai pareri ed elaborate in sede di conferenza dei servizi, tra i quali quello specifico che è un elemento fondamentale di un procedimento SUAP in variante, ovvero sia non vi è la possibilità da parte del proponente di modificare a proprio piacimento, dopo aver conseguito il titolo, le caratteristiche, le dimensioni dell'insediamento e le destinazioni, se non attraverso una nuova variante urbanistica, proprio perché è diciamo il piano regolatore e il PI, ne abbiamo parlato nell'argomento precedente, il PI andrà a individuare con una specifica disciplina e nomenclatura e definizione nella cartografia questo sito, proprio perché è variante del piano regolatore, ai quali eventuali modifiche e richieste dovranno seguire quindi il nuovo iter, comprensivo anche della verifica di assoggettabilità. Quindi è sì uno strumento valevole, valido per l'operatore che intende insediare, però ha i corretti contenitori, i limiti, per far sì che sia sempre il Consiglio Comunale, quale autorità preposta alla gestione del territorio, a verificare che questo nuovo insediamento persegua e venga portato fino in fondo in funzione dell'istanza presentata. L'ha detto il Sindaco, dalle indicazioni ci sarà un'importante quota di nuovi addetti all'insediamento, perché questo polo costituisce sia la produzione che la prenotazione, diciamo gli ordini, e anche la distribuzione sul territorio dei prodotti che verranno realizzati, prodotti appunto nello stabilimento. Nelle premesse il Sindaco ha indicato come mai la preferenza di quel sito, perché lo strumento urbanistico non prevede altre aree idonee a quel tipo di insediamento. Perché? Perché la variante urbanistica è possibile nel momento in cui non vi sono altri ambiti nel territorio comunale destinati dal piano regolatore per una tipologia di attività come viene richiesta. Ecco perché c'è quella precisazione che dà il via alla fase di analisi che è stata portata avanti con la provincia di Belluno, in quanto ente in quella fase, prima dell'adozione del PAT, di adozione di verifica di ammissibilità della variante urbanistica.
Grazie, esauriente, preciso, quindi apriamo il dibattito, o comunque se ci sono domande, approfondimenti, richieste.
Sì, allora dal punto di vista tecnico non ci sono domande, nel senso che immaginiamo, e in breve parte ce l'ha anche relazionato Veniero, che sia assolutamente complessa, soggetto a molteplici valutazioni e pareri, quindi sicuramente il lavoro fatto dagli uffici e da tutte quelle che sono poi le commissioni, gli enti preposti, sicuramente sarà un lavoro fatto con la dovizia necessaria, quindi su quello non abbiamo le competenze tecniche per poter entrare in discussione, abbiamo nella fiducia del lavoro fatto, sicuramente abbiamo appunto parere favorevole. Diamo parere favorevole all'investimento, perché quando sono investimenti e soprattutto danno anche poi una ricaduta sul lavoro, quindi su nuove opportunità lavorative, sicuramente il parere è favorevole. Un paio di, io purtroppo venerdì non potevo essere in commissione, quindi una sciocchezza, tipo vedo sugli oneri che vengono date 80 ore di disponibilità di una sala, per capire proprio perché purtroppo venerdì non c'è in commissione di programmazione che tipo di sala è, che tipo di valutazione, cioè proprio quante persone può tenere, che sala è, perché domanda sciocca, ma mi viene in mente questo.
Allora, quell'elemento rientra tra le opere di mitigazione che la ditta ha presentato. La parte non intesa come oneri, perché l'intervento, non l'ho detto prima, l'intervento comunque soggiace alla disciplina ordinaria di qualsiasi intervento edilizio e quindi corresponsione degli oneri di urbanizzazione. Nella fattispecie oneri di urbanizzazione secondaria, in quanto gli oneri primari, che sono riferiti ad opere di urbanizzazione quali parcheggi e verde, servizi, vengono realizzati dalla ditta all'interno del proprio ambito, proprio per disposizione legislativa, verranno realizzate, verranno quindi asserviti ad uso pubblico una serie di congrua e idonea superficie a parcheggio, dotata anche dell'infrastrutturazione. La ditta ha proposto anche come opere, appunto tra le opere di mitigazione, anche l'infrastrutturazione da un punto di vista elettrico aggiuntivo rispetto a quanto già richiesto dalla normativa. La sala è una proposta che ha visto un'attenzione anche da parte degli uffici, nel senso che la ditta ha evidenziato la volontà di presentarsi sul territorio anche alle compagine studentesche di secondo grado, quindi per far sì che coloro che usciranno dalla scuola secondaria, dalle scuole di professionali di Belluno e quant'altro, potessero avere sul territorio un esempio di attività sulla quale magari basare un futuro di ulteriore studio, quindi chimica, fisica, attività di marketing e quant'altro. Quindi una sala che, oltre a essere disposta a disponibile per il pubblico, è dotata di una sala conferenze classica di qualsiasi azienda medio-alta, mettiamola così, quindi però rivolta anche agli ambiti scolastici. Questo potrebbe essere effettivamente, è stato visto come i giovani che potranno capire che tipo di lavoro viene fatto e magari appassionarsi a quell'attività e intraprendere un nuovo percorso formativo. Quindi opere di mitigazione aggiuntive, ecco, rispetto agli oneri dovuti.
Sì, allora, nel senso che mi vengono tipo dubbi, ma non dubbi così, in maniera discorsiva. Va benissimo la sala dell'attività, benissimo che venga proposta per gli studenti, è un'attività, fra virgolette, propedeutica alla loro attività, nel senso mi promuovo, faccio un'attività anche di promozione e di formazione, che va benissimo. Il discorso di metterla in convenzione come disponibilità da dare anche alla comunità per le 80 ore, avendo noi già la sala che verrà data in gestione, almeno questo era quello che si dice alla Proloco, mi sembra che andiamo a togliere ulteriori spazi a quella sala che già esiste alla, diciamo, Casa Rossa, ex Casa Rossa, AGIP, chiamiamola come vogliamo, no? Che è già una sala di nostra proprietà, attrezzata, ampia, utilizzata, verrà data alla nostra associazione, quindi mi sembra un po' un doppione questa cosa, ma è una cosa estremamente discorsiva, ma che non entra nella sostanza, è proprio una sciocchezza, ma mi sembra proprio il togliere ulteriormente cose alla Proloco che possa monetizzare, tra virgolette. Allora andiamo a dare 80 ore libere quando quelle 80 ore possono essere utilizzate a questa sala e i soldi prenderli da Proloco, ma questa è una cosa, ripeto, che non entra nello specifico. Sul discorso degli oneri, sicuramente sono stati calcolati in maniera precisa e puntuale, non so se la cifra di 28 mila euro sia una cifra equa, sicuramente lo è, a me sembra bassa, ma sicuramente è qua. Io sono commerciale, quindi non sono pubblicistico, sono privatistico nei ragionamenti, quindi mi sembra bassa, ma questo, ripeto, è un mio commento e qui si ferma, no? Sul discorso invece, ripeto, sempre nella bontà e nell'approvare al 100% l'iniziativa, dal punto di vista proprio, anche proprio commerciale, nelle attività che sono state fatte in territorio di Ponte nelle Alpi, non c'è poi stata quella ricaduta sul territorio importante. Mi spiego, cioè, che sia l'ex famiglia, il famina, che siano questi, così, secondo me si poteva lavorare con la proprietà, ma e lo dico anche da così, esponente del volontariato a 360 gradi, che ci fosse anche una ricaduta da parte di queste aziende che sicuramente danno del valore, sicuramente investono, sicuramente ottengono, e sapete, il mio pensiero è, ripeto, molto commerciale, sicuramente ottengono, è giusto che qualcosa ricambino anche alle società presenti a 360 gradi di tutte le tipologie. Non sempre questo è avvenuto, non negli ultimi anni, quindi secondo me, ma questo è un invito che faccio all'amministrazione, al sindaco, è una questione politica, di così evidenziare, di sensibilizzare queste attività ad avere anche un'attività, una suddivisione minima, minimissima dei loro utili anche nei confronti di quello che può essere le attività sociali, sportive, culturali, educative, che questo è anche importante, quindi non, che non è una cosa che codifichi, ma è una cosa che si fa. Non è stato fatto negli interventi recentissimi, non è stato fatto in minima parte da parte delle proprietà che hanno investito, e quindi mi auguro che, insomma, faccio un appello a Ammon e al sindaco di portare avanti queste istanze, che so che il sindaco comunque su questi temi è sensibile, che ci sia anche una ricaduta che secondo me è importante, quindi ripeto comunque e chiudo con il nostro voto assolutamente a favore.
Eccoci qua, sì, voglio dire, ma lo dico come battuta, che stai diventando marxista, perché hai letto attentamente il Capitale di Marx sul plusvalore che le aziende devono redistribuire. Capitolo bellissimo, no, nell'ambito del marxismo. Però ecco, su questo sicuramente l'indotto che è arrivato a Ponte nelle Alpi da queste nuove aperture è sicuramente tanti posti di lavoro, quindi tante famiglie che si sono trasferite a Ponte nelle Alpi, è stata un'opportunità in un momento difficile. È chiaro che queste aziende, e noi stiamo facendo un lavoro con loro, è quello che debbono giustamente investire anche sul mondo del volontariato, sul mondo sportivo, e quindi troveremo sicuramente le formule per farlo. Già ci sono, insomma, degli accordi programmatici, quindi auspichiamo che sia così, ma anche l'assessore Pontello su questo, insomma, è presente, insomma, poi ci sono altri presidenti di associazioni sportive, insomma. Ok, va bene, allora ringrazio. Ecco, l'idea della sala conferenza è importante, perché la fanno sul posto? Perché siccome queste 100 assunzioni sono anche di operai specializzati, persone che hanno fatto diciamo, un percorso anche nel marketing cosmetico, nel marketing amministrativo, chimici, fisici, e allora in quel contesto andare direttamente in azienda e fare master in azienda permette, la tua osservazione è sicuramente corretta, però permette direttamente sul posto di fare, diciamo, una università o fare dei master legati appunto alle disponibilità e alle eccellenze che questa ditta ha. Ringraziando, allora possiamo mettere ai voti. Chi è d'accordo? Unanimità. Immediata esecutività, unanimità. Grazie allora ai nostri due tecnici. Allora, c'era la parte, Enrico, no, se volevi fare un appunto, ho detto.
Adesso. Sì, no, non volevo tediare i tecnici per quello. Arrivederci. Ciao, grazie. No, non volevo tediare i tecnici con queste così piccole polemiche, ma però non è una polemica, nel senso, però a noi abbiamo concordato con il capogruppo via WhatsApp, è una prassi che c'è e va benissimo, una decina di giorni fa la commissione programmazione e il consiglio comunale le date. Gli avevo già comunicato che ero via perché ero già all'estero per impegni presi preventivamente, insomma, e quindi gli ho detto che non c'ero io e che mi avrebbe sostituito il consigliere Paolo De Vettore. La convocazione della commissione di programmazione di venerdì a mezzogiorno è arrivata giovedì a mezzogiorno al consigliere Levis e non è arrivata al consigliere De Vettore. Allora, che già questo non va bene, nel senso che comunque le persone devono organizzarsi o sul proprio lavoro o chiedere dei permessi, quindi già questo mette un po' in difficoltà il giorno prima, perché, e quindi è una prassi di rispetto, non va bene. Seconda battuta, la convocazione del Consiglio Comunale a me è arrivata ieri, dopo sollecitudine, nel senso ho scritto una PEC al Comune ieri alle 15.54 e alle 16.15 mi è arrivata la convocazione con tutti gli atti, ieri pomeriggio. Ero anche fatalità, ero a Verona per lavoro, ma si fa fatica poi a prepararsi, a essere puntuali, a essere precisi, a essere presenti, potersi prendere, ripeto, anche i permessi dal lavoro. Anche oggi abbiamo anticipato di mezz'ora, di solito si fa le 6:30, si fa le 6, cioè, benissimo, non è la mezz'ora, non sono soffismi, non sono polemiche sterili, anche il ruolo dell'opposizione già è difficile, voi fortunatamente probabilmente non l'avete mai fatto, mi auguro che lo farete fra un anno, ma è difficile perché voi siete dentro, lo vivete quotidianamente, ve ne parlate, vi trovate, giunte, commissioni, così. Noi le commissioni vengono fatte poco, ultimamente commissioni, le programmazioni sì sempre, ma le altre commissioni vengono fatte col contagocce, tranne alcuni casi, no? Avere il giorno prima, due giorni prima, le convocazioni con gli atti è difficile poi dire vai all'ufficio e chiedi, perché se arriva ieri pomeriggio, una fattispecie, potevo andare solo questa mattina, voglio dire, ci fa fatica. Allora, ripeto, non è polemica, ma siccome non è la prima volta che diciamo questa cosa qua, allora una volta c'era il problema informatico, una volta non erano partite le mail, una volta abbiamo sollevato una questione sulle tempistiche, è successo diverse volte che abbiamo sollevato questo tipo di problematica. Una volta un errore, due volte un errore, terza volta uno pensa ci sia mancanza, non di rispetto, ma mancanza di importanza che viene data all'istituto del Consiglio Comunale, perché il Consiglio Comunale sembra quasi che venga vista come un obbligo, dobbiamo andare perché dobbiamo fare queste cose qui, ma l'abbiamo già deciso, l'abbiamo già fatto, è già stato approvato, abbiamo una maggioranza larga. Non va bene, non ci piace come prassi. Allora, ripeto, lo prendo come esempio, non è un problema nello specifico di avere avuto fino a questa mattina, perché dopo arriva tutto col contagocce, per l'ultimo messaggio mi è arrivato 3 ore fa, no, per dire, ma sempre all'ultimo. Allora, cerchiamo, ma anche in maniera furba, mandarlo giovedì o mandarlo martedì non cambia niente, mandarlo lunedì o mandarlo il venerdì non cambia niente a voi, è un giorno lavorativo, per noi sono 3 giorni in più. Quindi è questo, però ripeto, con spirito propositivo, cioè non è una polemica sterile, è che è una prassi che non è adeguata ad un Consiglio Comunale e non è rispettosa nei confronti del lavoro, dell'impegno del Consiglio Comunale e anche, ripeto, nel lavoro nel momento in cui una persona deve prendersi degli impegni, dei permessi o delle organizzazioni.
Sicuramente faremo uno screening e un'analisi di quello che è accaduto, verificheremo tutti gli indirizzi mail quando sono stati inviati i documenti e il venerdì e le motivazioni, però, perché scusami. Certo, perché risulta che venerdì, ma nessuno di voi ha ricevuto per venerdì la documentazione per chiedere, no, nel senso che se c'è un errore complessivo oppure un errore individuale? No, ma dico per quello che diceva Enrico. No, ma non integrazioni.
La convocazione risulta venerdì 24, ok.
Ecco, allora, ecco, per chiarire, la convocazione è arrivata nei tempi corretti, con tutta la documentazione. No, aspetta. Allora, sì, non ho capito. Probabilmente no, c'è.
Non si vedono gli indirizzi mail con la PEC.
C'è quindi un problema di screening, perché se i consiglieri di minoranza arriva unicamente a 3 consiglieri e a 1 no e arriva successivamente, c'è qualcosa probabilmente che non funziona e quindi perché se 3 arriva e ad 1 no c'è qualcosa che non funziona, insomma. Oh, sì, ok. Sì. No, ok. Prendiamo nota perché ci deve essere, insomma, una correttezza nella tempistica e quindi anche le convocazioni della Commissione Programmazione e di tutte le altre, insomma, non utilizzeremo più lo strumento del WhatsApp, ma comunicazioni dirette, insomma, ecco, quindi va bene, ok.
Allora, possiamo passare quindi all'altro punto, che è mozione del gruppo consigliare di minoranza per Ponte, avente ad oggetto la rilevazione del gradimento della qualità dei servizi comunali. Allora, prego di leggere la mozione.
Oggetto, questionario di rilevazione del gradimento della qualità dei servizi comunali. Visto lo scopo di porsi in un atteggiamento di miglioramento continuo dei servizi offerti, contemperando le richieste avanzate con le risorse disponibili, considerato opportuno introdurre un ruolo attivo nella valutazione della performance della PA anche ai cittadini, destinatari della stessa azione pubblica, che potranno quindi esprimere per la prima volta il loro parere sul servizio. Ritenuto che la proposta possa rientrare nell'ambito di un più generale processo per portare il Comune di Ponte nelle Alpi a riconoscere l'importanza dell'ascolto del cittadino per valutare la rispondenza dei servizi erogati ai bisogni reali espressi dalla collettività, stante a nostro avviso l'opportunità di introdurre un questionario di rilevazione del gradimento da parte dell'utenza della qualità dei servizi erogati dagli uffici comunali. Constatato quanto prevede il decreto legislativo 74 del 2017, tutto ciò premesso, il Consiglio Comunale impegna la Giunta di proporre ai cittadini che si rivolgono agli uffici comunali un questionario per verificare il grado di soddisfazione degli utenti destinatari delle attività e dei servizi loro erogati. Tale attività potrà essere sviluppata a rotazione tra gli uffici, che si metteranno in ascolto delle osservazioni dei cittadini con la compilazione appunto di questo questionario, che dovrà essere anonimo, che secondo noi può essere sia online sia in formato cartaceo, magari ritirando i modelli presso gli uffici oggetto dell'indagine. A precisazione di questa mozione la amplio con due appunto precisazioni. Qui vado a citare il decreto legislativo 74 del 2017, non so chi di voi ha avuto pazienza, onere o voglia di andare a vederlo. Questo è un decreto legislativo che porta delle modifiche a un altro decreto legislativo, che è il 150 del 2009, a seguito di un'attuazione della legge del 2015. Già qua vedete la gerarchia delle nostre fonti complicate, ma tant'è. Cosa diceva questo decreto legislativo del 2009? Era un decreto per ottimizzare la produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza, quindi era un decreto rivolto sostanzialmente ai collaboratori della pubblica amministrazione. Questo decreto che io cito, oltre che fare di alcune modifiche migliorative, se sono migliorative, ha anche introdotto l'articolo 19, il 19 bis, che è importante che io vi legga, sono tre commi velocissimi. Il comma 1 dice: i cittadini, anche in forma associata, partecipano al processo di misurazione della performance organizzative, anche comunicando direttamente all'OI, che è l'organismo indipendente, il proprio grado di soddisfazione per le attività e per i servizi erogati. Il comma 2 di questo articolo recita: ciascuna amministrazione adotta sistemi di rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti e dei cittadini, favorendo una più ampia forma di partecipazione e collaborazione dei destinatari dei servizi. E il comma 4 recita: i risultati della rilevazione del grado di soddisfazione dei soggetti sono pubblicati con cadenza annuale sul sito dell'amministrazione. Come vedete, il decreto che io vi ho citato è una norma che già dal 2017 contempera questa, credo, necessità che il legislatore abbia ritenuto di far partecipare i cittadini con il loro giudizio. Detta la parte normativa, passo più una parte dogmatica, cioè lo spunto di come attuarla, visto che in commissione le proposte fatte dalla posizione non vengono mai discusse. Perché? Perché secondo noi è importante intanto dar seguito a una norma di legge che è in vigore, e perché è importante dar seguito dal punto di vista pragmatico e pratico? Perché monitorare la qualità dei servizi erogati contribuisce al miglioramento del processo di erogazione. Noi sappiamo, e qua concedo la battuta visto che siamo in tempi in serata di battute, che l'autocelebrazione del sindaco verso i propri uffici e il nostro personale è risaputa. Però appunto è autocelebrazione. Prassi scientifica vuole che sia una prassi scientifica dire se gli uffici lavorano bene. In questo ambito, suggeriamo, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha promosso la progettazione di un sistema condiviso di definizione di indicatori della qualità effettiva di servizi pubblici, chiamato barometro della qualità effettiva di servizi pubblici. Cioè la Funzione Pubblica ha anche messo a disposizione come, dove e come farlo. Parte pratica. Chi di noi non è mai stato coinvolto in un'indagine telefonica? Chi a seguito di una banale revisione del veicolo, il concessionario ti ha chiamato per sapere com'è stata, com'è? Perché? Perché ormai prassi nel privato, e noi lo vogliamo portare nel pubblico, chiedere al cittadino per migliorarsi. Non lo si fa per perdere tempo, lo si fa per capire errori e migliorie. E le migliorie proposte dal cittadino sono quelle, di solito, a nostro avviso, le più concrete, perché è appunto quello che subisce l'azione pubblica. Precisazione finale. Questo questionario rileverà se attuato l'efficienza del servizio. Nulla c'entra, a nostro avviso, eventuali riferimenti a collaboratori o a giudizi sulle persone, che non sono oggetto della nostra proposta richiesta e che anche noi riteniamo, forse a differenza del sindaco, secondo noi nella stragrande maggioranza, sanno svolgere al meglio e con passione il proprio lavoro. È un'indagine sui servizi, non sulle persone. Grazie.
Allora, grazie. Risponde la nostra consigliere Sabrina Dassè, che ringrazio per il lavoro che ha svolto e per le proposte che farà. Adesso...
Ok. Grazie. Allora, grazie Sindaco e ringrazio anche la minoranza perché ci dà la possibilità di parlare di questa, dell'oggetto di questa mozione che non ci ha di fatto colto di sorpresa né impreparati, perché la rilevazione del grado di qualità dei servizi offerti era un progetto che, a cui si stava pensando già da qualche tempo. E perché? Perché lo prevede il regolamento comunale di Ponte delle Alpi, che disciplina il sistema di misurazione e valutazione delle performance interne all'ente, ma ancora di più perché lo prevede una direttiva nazionale, che è appunto quella dettata dal Ministero della Funzione Pubblica, la cui legge di riferimento, come diceva prima il consigliere Levis, è la prima legge di riferimento, la 150 del 2009, a cui poi sono succedute altri aggiornamenti, altri diciamo adeguamenti. È nell'idea di portare avanti questo sondaggio perché sempre di più, ancora di più rispetto al 2009, si rende necessario, in seguito alle profonde trasformazioni a cui sono sottoposti tutti gli enti pubblici sostanzialmente, anche all'innovazione a livello normativo che ha modificato nel tempo l'organizzazione interna degli enti e ha determinato anche un nuovo modo di pensare alle pubbliche amministrazioni. In primo luogo, come già in qualche maniera anticipato, è cambiato il rapporto fra diciamo lo Stato, l'ente pubblico e i cittadini, data la centralità che viene richiesta del cittadino all'interno appunto nell'interfaccia con gli enti pubblici. E parallelamente si è nel tempo passati da una cultura degli adempimenti a quella della misurazione dei servizi erogati dagli enti stessi ai cittadini. E di fronte a questo quindi diventa importante fare questa rilevazione del gradimento della qualità percepita dai cittadini rispetto ai servizi fruiti. Okay? Perché è importante anche questo aspetto, che il servizio indagato deve essere stato fruito dal cittadino. Okay? Questo è fondamentale per avere una risposta e dei risultati che siano quanto più aderenti a quello che è l'obiettivo del sondaggio, che è appunto la qualità. Questo sondaggio diventa ancora più importante e necessario nel momento in cui sicuramente da 4-5 anni si è avviata in maniera importante e profonda la trasformazione digitale che interessa tutti gli enti, o meglio, interessa tutti gli uffici all'interno dell'ente e quindi tutto il personale interno, ma interessa anche tutto il personale, le persone esterne, quindi cittadini e utenti, perché queste innovazioni hanno proprio determinato un cambio di gestione, di comunicazione e anche un modo di interfacciarsi fra cittadini ed enti. Lo vediamo anche con le trasformazioni che abbiamo messo in atto al momento qui, che sono lo SPID, la CIE, il restyling del sito, l'inserimento della gestione delle prenotazioni, delle istanze e anche l'anagrafe nazionale della popolazione residente, no? Che quindi permette ai cittadini di ottenere in via telematica certificati e dichiarazioni che prima invece erano ottenibili solo attraverso un confronto diretto, diciamo, con l'ufficio. Sostanzialmente tutto questo procedimento comporta anche un cambio di, chiamiamolo di mentalità, o comunque di prospettiva, di approccio all'ente. Il fatto che noi avessimo da tempo pensato a questo progetto, ma siamo pronti, diciamo così, riteniamo di essere pronti ad avviarlo a breve, è proprio perché, come tutti i cambiamenti, hanno bisogno di un tempo per essere recepiti, metabolizzati e anche capiti, sia all'interno dell'ente sia all'esterno. Quindi, con la nostra proposta è di partire con questo questionario che di fatto tecnicamente viene chiamato Customer Satisfaction, da giugno fino a dicembre. Auspichiamo che venga fatto in maniera solo digitale, perché questa è la direzione a cui ci sta portando questa trasformazione digitale sostanzialmente, e anche per stimolare gli utenti ad utilizzare i dispositivi digitali, verso i quali notiamo che c'è ancora una importante resistenza. L'attività di sondaggio che andremo a sviluppare sarà sviluppata a progressiva integrazione dei servizi. E mi spiego. In questa fase la nostra idea è di indagare una decina di servizi che sono caratterizzati dall'essere erogati da uffici con cui c'è il confronto diretto col cittadino. Nel tempo, in futuro, andremo ad integrare con tutti quegli uffici, quei servizi che hanno invece la caratteristica di raffrontarsi principalmente con professionisti. E quindi, in quel caso, sempre nell'ottica di avere dei risultati poi aderenti all'obiettivo di qualità, l'idea è di fare delle indagini mirate agli operatori di settore. Si tratterà di un progetto in questa fase sperimentale, che quindi non inciderà sulle performance organizzative e o individuali degli enti, insomma dell'ente, pur impegnando comunque l'amministrazione qualora ne risultasse la necessità, in base ai risultati che emergeranno, impegnarsi a mettere in moto, diciamo, delle azioni anche correttive, se bisogno, per appunto migliorare quello che è l'organizzazione dell'ente, perché questo è l'obiettivo, immagino, no? di questo lavoro. Ecco. Le motivazioni del carattere sperimentale di questa indagine sono diverse. Innanzitutto il periodo, i 6 mesi, che non coincide, diciamo, con quello che è la normativa, che dovrebbe essere annuale. E questo semplicemente perché insomma, noi fra un anno c'è un rinnovo dell'amministrazione e quindi andremo a fare un lavoro di cui non sappiamo, non potremo coglierne nel bene e nel male i risultati. Quindi i 6 mesi, oltre al fatto che essendoci una correlazione fra questo sondaggio, dovendo esserci una correlazione fra questo sondaggio e le performance, il piano del performance si sviluppa e si analizza all'interno di un anno e quindi avremo 2 periodi di confronto diversi. C'è da dire anche che nell'imminenza c'è una riorganizzazione di alcuni settori, di alcune aree all'interno dell'ente, per cui che comportano quindi anche uno spostamento di mansioni, e quindi questo non andrebbe ad agevolare i dati, no? Nel senso che ci sono persone che, cambiando mansione, naturalmente ci sarà un passaggio di consegne e quindi anche magari la loro efficienza non è nell'immediato, e quindi questo andrebbe a, come dire, a sballare un po' quello che è il risultato, a incidere sul risultato. Oltre a questo, lo dico come ultimo ma non certo come importanza, è perché sperimentale? Perché vorremmo che questo periodo servisse a introdurre sia all'interno dell'ente sia nei cittadini un nuovo concetto di valutazione e di misurazione, cioè che il nuovo concetto di valutazione e misurazione diventasse un modo di pensare nuovo. Appunto, non quello degli adempimenti, ma della qualità del servizio. E quindi, come dicevo prima, questo richiede un cambio di prospettiva, richiede tempo, e quindi questi 6 mesi ci serviranno per valutare non tanto gli esiti di settore, ma quanto sia i cittadini sia gli uffici, diciamo, si siano spesi, diciamo così, per favorire questa nuova metodo di lavoro basato sulla qualità. Ecco, questo è un po' quello che il questionario sarà anonimo, i dati quindi saranno raccolti in forma aggregata, l'idea è di farlo con un Google Form dal punto di vista tecnico, diciamo, informatico, e basta. Questo mi sembra di avere un po' esposto quello che è il nostro percorso in questo senso.
Grazie la consigliera Sabrina Dassier. Ecco, quindi questa è la proposta. Io direi di se siamo d'accordo, ci sono delle valutazioni, altrimenti votiamo, visto che è un'indicazione che arriva sia dalla minoranza sia prevista a livello programmatico dalla maggioranza. Ecco, abbiamo forse trovato il punto d'unione di questo impegno che ci vede uniti tutti insieme.
La parte tecnologica va migliorata sulla sala. No, condivido molto di quanto detto, però visto che è l'unico momento di discussione e di approfitto per alcuni approfondimenti su proposte o suggerimenti o tipo di lavoro che porterete avanti. La prima è solo digitale. Sì, bene lo stimolo, però appunto vai a perdere quella parte di cittadinanza che non ci azzecca con il digitale
e visto che abbiamo una popolazione anziana, è una vostra scelta, ma non la condivido completamente. Se, è più veloce la lavorazione della parte digitale sicuramente, ma perlomeno in singolo settore un qualcosa di cartaceo, specialmente in base al tipo di servizio che vai a chiedere, a elaborare, che magari è più diretto a persone di una certa età, di una certa età rispetto che ai più giovani. Sei mesi perché il mandato va a scadere. Non sono d'accordo, nel senso che se me lo dici che è come testare un'operazione, ok, ma la norma nazionale, le direttive non indicano questo lavoro come un lavoro di parte, indicano come un lavoro che le amministrazioni devono fare. Cioè questa è una cosa che deve entrare a regime, sia che ci siamo noi sia che ci siete voi. Quindi questa è una cosa che non si deve fermare a gennaio, secondo noi, né con noi né con voi. Cambio di mansione. Ma noi non facciamo questi questionari per avere una risposta positiva. Noi facciamo questi questionari, se anche c'è un cambio di mansione e all'interno di un ufficio c'è un certo periodo i risultati caleranno, non importa, non verrete giudicati su questo. Questo aiuta a capire come è stato fatto il cambio di mansione, se alla persona è stato dato il tempo per imparare il nuovo servizio da offrire al cittadino. Il risultato non deve essere positivo a tutti gli effetti. Vi assicuro che la minoranza, per quanto poco, cercherà anche sa di analizzare, e il metodo scientifico ci dice che le risposte aiutano a migliorare, no? Se è tutto bene mi fa strano, sì, appunto. Miglioramento del sito, nel senso, tu sei molto tecnologica sicuramente più di me e vuoi usare la digitalizzazione più di me, ma proprio questo comune che vuole usare di più la digitalizzazione ha nel proprio sito quella parte di miglioria che molte altre amministrazioni hanno, cioè quella parte di spazio in cui il cittadino può indicare già ora all'interno del sito cosa va in quel sito o non va. Questo è un ulteriore suggerimento. E per finire, bene, gli operatori di settore condivido pienamente, ma per finire ricordo o stimoliamo che questa iniziativa vada anche nella nostra società in house Ponte Servizi, perché integra di questo comune, perché è doveroso coinvolgerla e perché forse molto presente come servizio ai cittadini e quindi da analizzare, perché sicuramente saranno ottimi, ma secondo me verranno delle proposte anche in quel settore. Quindi sono contento, siamo contenti, no? Credo che seguiate questa strada. Spero che le nostre proposte siano di stimolo per il futuro e grazie.
Sì.
Certo.
No, solo forse prima non mi sono spiegata bene. I sei mesi sono adesso per capire questo lavoro, ma logicamente, cioè per avere un lavoro più efficace, per testare, come diceva. Diceva Levis, però con questo non vuol dire che poi noi non lo porteremo avanti, almeno questa non è la nostra intenzione, insomma, lo porteremo avanti, serve proprio per portarlo, per proseguire questo lavoro in maniera più corretta, più efficace, ecco, questo era il... Per quanto riguarda il sito... sì, non c'è questa sezione. È anche vero che il sito è ancora una volta in evoluzione perché ci saranno ancora dei cambiamenti, quindi questo rientra appunto in questa fase di innovazione, per cui siamo in evoluzione sempre.
Stiamo camminando,
sì. Ok, grazie.
Grazie, solamente una precisazione. Come intendete organizzare praticamente questa compilazione del questionario? Nel senso, una volta che è stato fruito il servizio da parte dell'utente, la compilazione telematica come la fate fare? Grazie.
Sì, allora, l'idea è di, siccome appunto il test dovrebbe essere fatto sul servizio fruito, allora in realtà ci sono due tipologie di questionario che si possono, cioè, fattibili, ecco, noi ne abbiamo scelta una. Una, quella che diceva Levis, ovvero che a fronte di servizi conclusi, diciamo così, si vada a cercare gli utenti che hanno fruito di quel servizio concluso e si vada a testarlo, cioè chiamandolo, per esempio. Però questo è un lavoro che è oneroso da tanti punti di vista. La scelta invece nostra è quella che, proprio anche nell'ottica di rendere dei cittadini, perché l'obiettivo, al di là della qualità, è di rendere dei cittadini attivi e partecipativi. Quindi, da questo punto di vista, è corretto ed è giusto che anche i cittadini si muovano per eventualmente e si rendano attivi nel voler migliorare l'organizzazione dell'ente. E quindi loro, il cittadino, quando avrà concluso, ottenuto il suo servizio, si attiverà lui a fare il questionario. In che maniera? Allora, sicuramente attraverso il sito, cioè accedendo al sito, ma l'idea è di nei vari uffici di competenza mettere a disposizione dei QR code, che quindi sono ancora molto più veloci e più facili, nel senso che non serve andare nel sito, bla bla bla, e attraverso dei QR code si accede a questo form dove ci sono, insomma, le domande e lì ci arrivano poi i risultati, insomma. Questa è l'idea. Se poi si pensa, adesso qui valuteremo magari di farlo cartaceo, ci sarà probabilmente un unico punto di raccolta, ma anche di distribuzione. Grazie. Sì.
Ecco, io penso di parlare per tutti dicendo che secondo noi sarebbe opportuno prevedere le due possibilità, nel senso che non è corretto escludere chi non è tecnologicamente pronto a questa cosa e privilegiare chi invece lo è, sia per fascia d'età che per eventuali capacità o abilità o comunque possibilità di avere dei... Sì, anche se ormai tutti hanno uno smartphone, però insomma non tutti lo sanno utilizzare o comunque sono in grado di partecipare, di utilizzare questi mezzi informatici. Quindi secondo noi sarebbe opportuno prevedere le due possibilità.
Ok, valutiamo. Grazie.
Ecco, allora, ringraziando gli interventi, allora noi mettiamo ai voti la mozione, siccome ci abbiamo... La nostra consigliera Sabrina D'Assè ci ha lavorato con tanta valenza e qualità, condividendo poi col gruppo, adesso in Consiglio Comunale, la proposta, direi di votare la mozione in maniera favorevole, era già nel programma, come diceva prima Sabrina, dell'amministrazione, con le aperture che poi insomma sono state indicate qui in Consiglio Comunale, che saranno fonte di ulteriori riunioni e incontri. Allora, chi è d'accordo nella mozione, così come presentate e le risposte effettuate? Unanimità. Allora, passiamo adesso all'altra mozione, allora, che è legata, mozione del gruppo consigliare di minoranza per Ponte di contrasto alla direttiva UE dell'Unione Europea sull'obbligo di prestazione energetica e per tutti gli edifici residenziali entro il 2030. Prego l'illustrazione.
Mettetevi comodi. Qual è l'oggetto della mozione? Contrasto alla direttiva dell'Unione Europea di obbligo di prestazione energetica e entro il 2030 per tutti gli immobili residenziali. Come prima darò lettura veloce e poi alcuni approfondimenti. Il nostro Paese si compone di una intricata rete di borghi, piccoli comuni e frazioni arricchiti da immobili storici e secolari. Molti di questi sono adibiti ad abitazione principale oppure sono sedi di istituzioni ed enti. Pare evidente quindi che la direttiva proposta risulterebbe di impossibile applicazione sui nostri territori.
Il patrimonio edilizio italiano, secondo lo studio condotto dal Ministero delle Finanze e dall'Agenzia delle Entrate, si compone di oltre 57 milioni di unità immobiliari, di cui almeno 19,5 milioni sono abitazioni principali. La maggior parte degli immobili italiani ha una classe energetica di riferimento tra G e F. L'avanzamento di classe energetica richiede, solitamente, un taglio dei consumi di circa il 25%, con interventi come cappotto termico, sostituzione degli infissi, nuove caldaie a condensazione, pannelli solari. Una serie di interventi, nonché opere di ristrutturazione e ammodernamento, che necessitano di ingenti investimenti economici per il raggiungimento dei minimi previsti dalla Commissione europea. L'Italia ha visto crescere il proprio tessuto urbano tra gli anni 60 e 80 dello scorso secolo, con una netta diminuzione delle costruzioni nei decenni successivi. Molte costruzioni sono quindi precedenti alle normative sul risparmio energetico e sulla sicurezza sismica, oppure sono state edificate in zone che solo successivamente sono divenute aree protette e sottoposte a vincolo. Considerato che, secondo noi, o secondo diciamo una tendenza, la burocrazia europea torna nuovamente a colpire il tessuto economico e patrimoniale italiano e questa volta lo fa sotto la bandiera della transizione ecologica. Dopo anni di silenzio, la Commissione europea, con il recupero della proposta fatta nel 2021, intende porre al vaglio del Parlamento l'ennesimo obbrobrio giuridico. Con l'obiettivo di ridurre l'impatto ambientale degli edifici, intende fissare l'obbligo per tutti gli immobili residenziali di raggiungere una determinata classe energetica entro il 2030. Il testo della direttiva, al momento ancora in fase di trattativa, prevede che entro il 1 gennaio 2030 tutti gli immobili residenziali dovranno raggiungere almeno la classe energetica E. Successivamente, dopo 3 anni, nel 2033, dovremo arrivare alla classe D ed essere ad emissione zero nel periodo compreso tra il 2040 ed il 2050. La richiesta dell'Europa comporterà dunque l'obbligo per gli Stati membri di ristrutturazione del patrimonio edilizio. In caso contrario potrebbe essere applicate delle sanzioni ai singoli Stati. Una delle proposte iniziali prevedeva addirittura che fosse impedita la vendita o l'affitto della casa se non fosse stata a norma con l'efficienza energetica. Tale ipotesi sembra per ora fortunatamente tramontata, ma comunque gli immobili che non verranno ristrutturati perderanno di valore, il che prefigura come una stangata per i risparmi dei contribuenti, sia che affrontino le spese di ristrutturazione e sia che rinuncino per l'onerosità dei costi. Così facendo, dunque, Bruxelles dimostra ancora una volta di non conoscere le diversità che caratterizzano gli Stati membri, anche al loro stesso interno. Più nel dettaglio, le particolarità dell'edilizia urbanistica italiana e del patrimonio immobiliare italiano, che si differenziano anche in base alle fasce climatiche da nord a sud della penisola. Si è venuto così a delinearsi nel tempo un quadro edilizio molto particolare, di cui le istituzioni europee non possono non tener conto. Risulta evidente, infatti, che, differentemente dai paesi nordici, ove gli immobili sono quasi tutti di recente costruzione, l'Italia ha alle sue spalle una lunga storia edilizia, che non può essere di colpo adeguata a standard moderni imposti dalle pressanti richieste di ambientalismo ideologico. Imporre dall'alto, in maniera indistinta, l'efficientamento energetico significa gravare i cittadini di un ingiustificato esborso economico che si sommerebbe al già complesso periodo di crisi derivanti dal Covid e dal caro energia. Riteniamo che il tipo di ambientalismo e di lotta alle emissioni sostenuto dall'Europa non trova alcun riscontro con la realtà e le esigenze dei cittadini. La direttiva proposta, infatti, evidenzia nuovamente come le azioni europee siano veicolate dal perseguimento degli interessi di alcuni Stati membri a discapito di altri. L'approvazione di una simile direttiva avrebbe il solo effetto di svalutare il patrimonio edilizio italiano, impoverendo i nostri cittadini e colpendo duramente i risparmi delle nostre famiglie. L'Italia ha da sempre investito sul mattone e non è a caso che è uno dei paesi con il più alto numero di proprietari di abitazioni. Valutato quindi che la direttiva proposta dall'Unione Europea si esplica come un chiaro attacco all'economia e al patrimonio edilizio italiano e pertanto deve essere oggetto della più dura opposizione, Il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta ad attivarsi presso il Governo al fine di migliorarla e renderla compatibile con il patrimonio edilizio italiano e prevedere incentivi e tempi di rotazione realistici. Non vado a leggervi la lettera in allegato, che se oggetto di approvazione verrebbe inviata al nostro Governo. L'approfondimento che voglio fare parte da alcuni presupposti ed è ad ampio raggio, sia dal punto normativo sia dal punto di vista tecnico. Togliamoci ogni perplessità o dubbio sul fatto che i cambiamenti climatici vanno contrastati, anche secondo noi vanno contrastati. Meglio sarebbe da tutte le nazioni, secondo noi. Purtroppo, o per fortuna, non possiamo decidere in casa ad altri. Ma non per questo dobbiamo porci traguardi noi, a lacrime e sangue per i nostri cittadini, dove magari in Cina attualmente sono in programma la costruzione di centrali a carbone. Il miglioramento energetico degli edifici va in questa direzione, è vero, quindi il percorso è condiviso. Tempi e modi però sono oggetto della dinamica di questa mozione, che noi speriamo anche voi fate prossima o comunque risponderete ai cittadini di perché non ritenete di farla vostra. Non vorremmo che anche in questo caso, spinti infatti da quei fermenti ideologici di ambientalismo, si facciano dei passi veloci come ad esempio per i veicoli elettrici. Non so, è prassi di questi giorni, non so se avete visto, si voleva arrivare a un elettrico esclusivo, la Germania per fortuna ha alzato la testa e all'ultimo minuto è riuscita ad introdurre i carburanti sintetici. Cosa direte, cosa è di così scandaloso? L'industria europea non riesce a costruire macchine elettriche, non abbiamo le terre rare, vuol dire svendere la nostra industria. Comunque, per continuare questo approfondimento con voi, parto, perché stavo leggendo e vorrei che lo facesse vostro, dal codice civile che indica la dirigenza del buon padre di famiglia, che è la dirigenza che ognuno di noi si deve impegnare con le apposite energie, e mezzi e ragionamento, perché che sia bilanciato, che sia posto a riferimento di una persona di una normale adeguatezza e formazione e scolarità. Cioè, non credo che ognuno di noi arriverà a un ragionamento dopo una serie di analisi che cerco di proporre. Perché non ho... E mi scuso con la maggioranza, accettato di rinviare questa mozione nella discussione, non perché noi non volevamo o non vogliamo, anzi il dibattito sarebbe stato molto costruttivo con l'assessore Del Borgo, ma perché questa è una direttiva in evoluzione veloce, infatti è stata approvata il 15 marzo dal Parlamento europeo e per fortuna, grazie a una certa serie di pressioni, con alcune deroghe rispetto ai punti della nostra mozione, deroghe che poi andiamo a vedere. Adesso però questa direttiva dovrà essere passaggio, oggetto del negoziato tra Consiglio della UE e i paesi che governano l'Europa. Ricordo per chi non lo sa che questa è una direttiva e non è un regolamento, il regolamento è direttamente attuativo all'interno delle norme nazionali, la direttiva dà degli scopi finali e gli Stati membri possono decidere come arrivare a questi scopi, ma questo scopo finale l'ha dato ed è il 2030 classe E. E non solo dice privato, ma dice pubblico e privato, o addirittura per il pubblico con tempistiche ancora più aggressive, perché parla del 2027 e lo citerò dopo di nuovo perché questi lavori qualcuno li deve fare. Come è strutturata la direttiva? Perché oltre a queste tempistiche lunghe, se qualcuno di voi ha avuto la buona volontà di andare a leggerla, prevede delle tempistiche che sono molto più restrittive e ad esempio entro il 31 dicembre 2024 il passaporto di ristrutturazione per ogni edificio, cioè giustamente la Comunità Europea dice dobbiamo migliorare gli edifici, dovete capire in che classe energetica è il vostro edificio. Entro il 2024 dovete chiamare un buon tecnico, sublassati di lavoro, farvi classificare il vostro edificio e farvi un piano di rientro entro il 2030. Dovremmo attuare degli sportelli unici per l'efficienza energetica degli edifici. Siamo già in difficoltà ad applicare il PNRR. Non abbiamo tecnici a disposizione, abbiamo fatto un codice degli appalti che di fatto, lo ammetto, da libera direttiva, cioè do la concessione, non vado quasi più neanche in gara d'appalto, non riusciamo a applicare il PNRR, pensiamo di mettere a posto 2, 4, 8, poi vedremo quanti edifici in 6 anni. La direttiva, udite udite, spinge per delle sovvenzioni alle famiglie vulnerabili. Ricordo che per l'Italia le famiglie vulnerabili sono quelle con classe di ISEE a 15.000 euro. La classe media non rientra. Vorrei chiedere a voi, o non so, tra le vostre conoscenze, che nella classe media riuscirà a spendere tra i 60.000 euro, che è il valore medio per un cappotto, cambio di edifici e caldaia, non preventivati nei prossimi 5 anni senza aiuto dello Stato. L'assessore Dal Borgo mi avrebbe detto no, non è vero, perché il Parlamento ha spinto la Commissione ad incentivare, sì, se voi andate a leggere bene, dice, per il periodo 2028-2024 la Commissione dovrà presentare proposte legislative per rafforzare strumenti di finanziamento. Cioè nel 2028, a 2 anni dalla prima scadenza, forse l'Europa tirerà fuori qualche soldino per cercare di adeguare le nostre case. Lato pratico, questa era la normativa. Ho voluto prendere come riferimento il 110%, misura tanto dibattuta in questi anni. CGA di Mestre, Enea, al 31 maggio 2022 sono state messe a posto con il 110% 172.000 abitazioni con un investimento di 30 miliardi. L'anno dopo CGA di Mestre, che calcola sulle asseverazioni, cioè le carte depositate per la via della pratica, calcola per un valore di numero di abitazioni in 372.000. Adesso voi sapete che tutti stavano correndo, qui era a conoscenza del 110%, in un anno abbiamo fatto 100.000 abitazioni dove tutti stavano correndo. E questo tutti stavano correndo ha implicato un aumento di costi, per chi l'ha fatto, ve lo assicuro, è così, stratosferico, oltre il fatto di trovare manodopera per poter fare questi lavori. 100.000 sono il 3,1% del patrimonio immobiliare. Andando di questo passo, in 6 anni facciamo 600.000 abitazioni. Nella migliore ipotesi di come uno vuole leggere questa direttiva, ma proprio ve la dico nella migliore delle ipotesi, perché adesso è oggetto di trattazione e spero che anche questo Consiglio spingerà a una notevole modifica, noi riusciremo a sistemare 600.000 immobili nei prossimi 6 anni. Ne richiedono almeno 2 milioni. A supporto di queste tesi vi voglio dire due righe di due associazioni di imprese che sono quelle che porterebbero più vantaggi, perché se do lavoro alle imprese il settore ne avvantaggia. Ebbene, pure loro, Union Prese, dice paralizzerà il mercato immobiliare in Italia. Paralizzerà, L'Italia avrà problemi grandissimi per la concessione dei mutui per l'acquisto di abitazioni e sorgeranno difficoltà per erogazioni di prestiti alle piccole e medie imprese, concessi sulla base di garanzie immobiliari. Perché ha fatto questo ragionamento? Perché gli immobili fuori legge, perché la maggior parte non riusciranno ad essere adeguati, perché proprio tecnicamente non riusciremo ad adeguarli, dal punto di vista normativo saranno considerati fuori legge e quindi quando qualcuno andrà a prendere un prestito in banca, la banca ti dirà ma tu non sei adeguato alla normativa europea 2030 classe E, quindi il tuo immobile per noi è molto calato di rendimento. Vi cito anche questa, che è quella di Union Case, una norma di tale portata non può essere così proposta indiscriminatamente ed in tempi così brevi. Perché qual è l'oggetto che noi vogliamo portarvi a ribadito quello che vi ho detto all'inizio? I tempi di attuazione. Non possiamo accettare i tempi di attuazione gennaio 2030 classe E. Concludo questa disamina che poteva essere ben più ampia, ma non so quanto possa interessare questa maggioranza. Di sicuro interessa molto i cittadini, perché ho avuto da più parte preoccupazioni. La normativa, ripeto, la direttiva non è definitiva, però va ammorbidita sul tessuto immobiliare italiano. Alcune deroghe sono state inserite, alcune deroghe, vuol dire immobili architettonici o di valenza storica, abbiamo tolto 20-30 mila immobili, alcuni immobili sotto i 50 metri quadri, unità abitative singole, fate voi il calcolo di quanto possono essere, una casetta singola di 50 metri quadri, e alcune deroghe sono state portate diciamo all'interno della direttiva per quanto riguarda quelle case, ce ne saranno tante, in cui il valore di ammodernamento, 60.000 euro, è maggiore del valore dell'unità abitativa. Ricordatevi però per la banca, quell'immobile non sarà più a norma di legge. Quindi spero che questa maggioranza accolga l'invito al governo e all'Unione Europea di rivedere i tempi e modi dell'attuazione. Grazie.
D'accordo, risponde l'assessore Andrea Pontello.
Grazie sindaco, buonasera. Io rispondo leggendo la risposta che ha preparato l'assessore all'ambiente Pierluigi Dal Borgo e mi riservo poi qualche considerazione veloce. Allora, Dal Borgo risponde così, io do lettura, il provvedimento in questione va letto, quindi la direttiva europea cosiddetta case green va letta come tentativo di ridurre il consumo energetico del settore dell'edilizia entro il 2030 per arrivare alla neutralità climatica nel 2050. Questa proposta si integra perfettamente con l'agenda ONU 2030, con la direttiva della COP27 a cui aderisce l'Italia. Dunque c'è un percorso, no? E questa direttiva si colloca in quel percorso a cui l'Italia ha dato adesione. Un significativo dato è che gli edifici in Europa sono responsabili della produzione del 36% del gas serra e del consumo del 40% dell'energia fossile. Vorrei quindi, dice Dal Borgo, entrare nel merito della mozione. È vero che secondo l'Enea il 57% degli edifici in Italia fa parte delle attuali classi G ed F e che secondo i calcoli dell'ANCE, Associazione Categorie Costruttori Edili Italiani, se la nuova classe E europea coincidesse con quella attuale italiana andrebbero ristrutturati circa 8 milioni di edifici su 12 milioni e 2 entro il 2033. Non si tiene però conto che la direttiva indica che deve essere rivista la classificazione delle classi energetiche da A a G, che la categoria G rientreranno solamente il 15% di quegli edifici che hanno il maggiore consumo di energia. In Italia la classificazione dell'efficienza energetica prevede una scala da A4 a G, obbligatoria per legge dal 2005. In un anno una casa in classe energetica A consuma meno di 30 kWh metro quadro, una in classe energetica G invece più di 160 kWh al metro quadro. La direttiva inoltre specifica che non entrano nel computo degli edifici da ristrutturare i monumenti, gli edifici che hanno valore architettonico e storico, gli edifici tecnici temporanei, per esempio seconde case, usate per meno di 4 mesi all'anno, leggo dal Sole 24 ore, e le case vacanza, case molto piccole, luoghi di culto. Oltre a questi, ogni Stato ha la possibilità per una limitata percentuale di edifici di adeguare i nuovi obiettivi in funzione della fattibilità economica e tecnica della ristrutturazione e della disponibilità di mano d'opera. Dopo queste considerazioni, appare evidente che il numero di edifici coinvolti sono davvero minori dei 19 milioni e mezzo da cui parte la mozione, che infatti cita il dato senza specificare che, se sono tutti interessati dall'eventuale ristrutturazione, al momento appare certo solo che le abitazioni appartenenti alla classe G europea, 15% delle più energivore, debbano essere ristrutturate entro il 2030. Attualmente in Italia in classe G sono il 34,3%. Se si legge attentamente la direttiva non c'è mai menzione di sanzioni agli stati inadempienti, men che meno ai proprietari, come invece afferma la mozione. Poiché per affermare nella mozione che una delle proposte iniziali prevede il divieto di vendere il proprio edificio qualora non fosse a norma per poi dire subito che tale norma non c'è, Bruxelles sicuramente non conosce le diversità degli Stati membri dell'Unione Europea. Ricordo che la direttiva, dice Dal Borgo, è stata votata da esponenti politici eletti nelle elezioni europee. Ricordo inoltre che il ministro dell'Ambiente dell'attuale governo Pichetto Fratin aveva dato voto favorevole alla direttiva per poi criticarla aspramente in Italia. A voi le considerazioni del caso. Venire a sapere che nei paesi nordici gli immobili sono quasi tutti di recente costruzione è una vera rivelazione degna di uno scoop giornalistico. Si dice nella mozione che si imporrebbe dall'alto in maniera indistinta l'efficientamento energetico gravando sui cittadini un ingiustificato esborso economico. Vorrei allora parlarvi, dice Dal Borgo, della povertà energetica in Italia. Nel 2021 la povertà energetica riguardava l'8,8% delle famiglie, date Enea. La povertà energetica si definisce quando una famiglia o un individuo non raggiunge un adeguato livello di servizi energetici essenziali, acqua calda, riscaldamento, a causa di una combinazione di basso reddito, spese per l'energia elevata e bassa efficienza energetica delle proprie case. Ebbene, i poveri energetici vivono nelle abitazioni di classe G. La direttiva ha nelle sue premesse che i nuovi edifici dal 2023 siano a emissioni zero, che vengano adottate misure per ridurre le bollette energetiche, che contrastino il cambiamento climatico, che prevedono misure di sostegno per le famiglie vulnerabili per rendersi sempre più indipendenti dall'energia fossile importata da paesi più o meno democratici. La direttiva approvata dal Parlamento europeo prevede come prossima tappa il negoziato con i governi della UE per concordare la forma definitiva della direttiva. L'abbiamo detto anche poco fa, l'ha detto Levis. Vedi il portale del Parlamento europeo. È difficile stimare la spesa totale di questo massiccio piano di ristrutturazione che dovrà avvenire per forza con una concomitanza di fondi pubblici e privati. Per questo la Commissione europea propone di rafforzare tutti gli strumenti che possono facilitare le ristrutturazioni. Tra i fondi esistenti, il Fondo sociale per il clima prevede per esempio 65 miliardi di finanziamenti per i settori dell'edilizia e trasporti. Anche il PNRR include misure per l'efficientamento energetico degli edifici. Inoltre, gli Stati membri sono invitati a definire un piano di supporto tecnico e finanziario adeguato. Chiedo, dice Dal Borgo, quali siano le proposte del governo italiano, oltre a quello di far slittare i provvedimenti nel tempo, criticare in modo preconcetto, pescando sempre nel sentimento anti-europeo, confondere il miglioramento energetico delle proprie abitazioni con una patrimoniale sulla casa, ostacolando così tutti i provvedimenti che possono contrastare il drammatico cambiamento climatico e migliorare le condizioni di vita degli stati sociali più disagiati. Perché il governo non si concentra proprio su quelle abitazioni costruite negli anni 60-80 che coincidono con quei quartieri e abitazioni dove vivono le persone in povertà energetica? Perché non battersi affinché i comuni e le amministrazioni abbiano quei fondi anche europei per apportare miglioramenti energetici essenziali? Per questo motivo invito il Consiglio Comunale di Ponte nelle Alpi a respingere la mozione, perché ancora una volta di fronte ad una richiesta di cambiamento ci si propone di tirare il freno a mano, di porci in maniera conservativa invece di studiare e ponderare un'opportunità di miglioramento per le persone e il nostro pianeta. Assessore Ambiente Dal Borgo Pierluigi, aggiungo velocemente a questa la considerazione che effettivamente qui si tratta di una fase in cui la direttiva è stata approvata dal Parlamento, ma si apre ancora una fase importante di negoziato. Leggo dal Sole 24 Ore che il Parlamento ha approvato, manca ancora una gamba a quella dei finanziamenti, che è quella dei finanziamenti europei dei singoli membri, come già diceva Dal Borgo, che la direttiva parla anche di bonus edilizi già attualmente, che le deroghe potranno essere consentire esclusioni dal raggiungimento. Abbiamo sentito prima dire proprio da Levis, se non sbaglio, che la strada maestra è quella del recupero. Noi assolutamente siamo favorevoli proprio del recupero delle nostre case, delle nostre abitazioni, a partire da quelle che si dicevano in povertà energetica, quindi a partire da quelle nelle classi più basse. L'efficientamento è un miglioramento di situazione per tutti, è un miglioramento di situazione ambientale, è un miglioramento di vita, e quindi per questa ragione io, insomma, sono assolutamente concorde con la conclusione di queste considerazioni, cioè nel fatto che questa direttiva, tra l'altro ancora in fase di negoziazione a livello europeo, debba spingerci alla considerazione opposta, approvare assolutamente questo passo. Grazie.
Grazie all'assessore Pontello. Dottor De Pasquale, prego.
Sì. Io faccio qualche considerazione così un po' a margine, diciamo, perché le cose importanti sono state dette dal dottor Dal Borgo e da Pontello. E così, per quanto riguarda il merito della questione, faccio qualche riflessione così un po' più leggera, se volete, sul metodo, no? Mi sono un po' chiesto come mai la Lega presenta questa mozione in Consiglio Comunale, no? Mi sono chiesto il senso profondo che sta alla base di questa mozione, cerco di dare un po' la mia risposta. Diciamo che la Lega tenta di fare un'operazione politica, no? Vuole essere partito di governo e nello stesso tempo partito di lotta. È una cosa abbastanza vecchia, voglio dire, nella politica italiana, non è che sia nuova. Ricordo il vecchio PC, di cui allora aderivo, che aveva proprio questa caratteristica, no? Negli anni 80, fine anni 70-80, di essere partito di governo e di lotta. Tra l'altro in quel periodo lì Salvini bazzicava quelle aree politiche, quindi probabilmente gli resta un po' di questo atteggiamento. Sono arrivato a queste considerazioni, seguendo un po' il dibattito sul provvedimento, non su questo, ma su quello analogo che è già stato citato, sempre a livello europeo, per quanto riguarda il capo ambientale, per quanto riguarda il superamento di carburanti fossili entro il 2035. Come sappiamo, il governo italiano si era opposto a questa impostazione iniziale del solo elettrico, giustamente, credo, e aveva proposto l'inserimento dei biocarburanti all'interno come una possibile soluzione. Naturalmente non entriamo in questi nelle questioni tecniche, sono estremamente complesse, però alla fine di tutta questa vicenda il ministro del governo italiano si è astenuto, no? su questo provvedimento. E nonostante la soluzione finale non preveda, almeno per oggi, la proposta di biocarburante, il nostro paese, a differenza ad esempio della Polonia, che ha votato contro, che ha avuto la forza, il coraggio di votare contro, il nostro governo invece si è astenuto. E la domanda è: perché è successo tutto? Perché si è astenuto? Perché non ha votato contro, nonostante avrebbe dovuto votare contro, perché la proposta italiana in realtà non è stata accettata? È evidente che un paese importante come l'Italia, un paese fondatore dell'Unione Europea, non può in un tema così sensibile così creare gli impatti che non siamo credo neanche in grado di valutare pienamente quello che succederà dal punto di vista economico, dal punto di vista sociale, non può l'Italia andare in aperto contrasto con i vertici dell'Unione Europea, della Francia, della Germania. E quindi non vota, come sarebbe stato logico, contro, ma prudentemente e saggiamente si astiene per lasciare aperte le strade alle trattative nei successivi passaggi. E questa è la parte del governo, no? Di chi governa. Poi però ci sono i malesseri della Lega. E come fa la Lega a accettare queste impostazioni? Fa attraverso questa azione politica, attraverso le interrogazioni, attraverso le raccolte di firme, attraverso di gazebo, per dimostrare sostanzialmente che non solo non è attenta o non è sufficientemente attenta a quelli che sono gli equilibri politici di Bruxelles, ma che è attenta e difende il presente e gli interessi consolidati. Da una parte si governa dall'altra parte si fa la lotta. E quindi è tutto evidente la strumentalità di questa mozione. Direi che in linea generale le mozioni che vengono dall'alto sono sempre estremamente sono funzionali al disegno politico di chi li propone piuttosto che sui temi specifici. Diventa quindi per noi inevitabile non approvare la mozione per la ragione di merito indicata dal dottor Laborgo e anche per una valutazione di metodo che ho cercato di spiegare adesso. Anzi, mi viene spontaneo suggerire anche ai consiglieri di minoranza di non prestarsi ai trucchetti che sanno tanto di gloriosa ma vecchia politica e di rispedire mittente la mozione stessa.
Ma credo che siamo andati fuori strada, come spesso succede quando vogliamo fare politica dove la politica non c'è, magari sei un po' troppo irridentista dei temi politici. Io non sono della Lega, non difendo assolutamente quello che è la Lega, entro nel merito di questa mozione che ho condiviso, che condivido, ma che condivide l'opinione pubblica. È due giorni che sono in macchina, sento il Sole 24 Ore e parlano solo di queste cose qua. Non penso che sia della Lega, sia del 24 Ore, che non mi pare che sia di questa parte politica, no? Perché sono delle tematiche importanti, perché si scontrano poi con la realtà attuale delle situazioni. Allora, se vogliamo vedere il mondo in maniera ideologica, in maniera ottusa, in maniera chiusa, votiamo contro questa mozione, andiamo avanti con la visione ambientalista, estremista, e va benissimo, d'accordo, però facciamo lì, facciamo politica, facciamo un'inclusione, come si può dire, è centripeta, cioè si avvolge su se stessa e si suicida. Perché la realtà, dal punto di vista, dei due temi che abbiamo toccato, sia dal punto di vista immobiliare che dal punto di vista dell'automotive elettrico, dal punto di vista immobiliare non siamo in grado di gestirla, da nessun punto di vista, ma lo dicono tutti, lo dice l'ANCI, lo dicono i costruttori, tutti lo dicono, cioè non siamo in grado di gestire questa, non sono 18 milioni, sono il 36% di 18 milioni, sono 7 milioni di case, in 8 anni non siamo in grado di gestirle, perché non abbiamo gestito cifre simili avendo i soldi con il contributo del 110% e non l'abbiamo saputo gestire dal punto di vista tecnico, burocratico degli uffici, dal punto di vista dei tecnici esterni, delle imprese, e abbiamo avuto un aumento esponenziale dei costi, quindi una speculazione allucinante, ed è oggettivo, sono dati alla mano a mano, e non abbiamo speso una minima parte di quello che dovremmo spendere in prospettiva. Ed è adesso che succede questo. PNRR, stiamo a livelli di spesa dello 0,05-0,8%, ok? Perché non abbiamo i tecnici comunali, perché non abbiamo i numeri, non le capacità di poter andare avanti con questo tipo di progettazione. Tanti comuni si rifiutano di farlo, tanti comuni piccoli non sono in grado di farlo. Dati dell'ANCI dei comuni, non dati della Lega o di Enrico Collarin, perché questi sono i dati di fatto. E sul sanitario, che è quello più importante che abbiamo da spendere, dovevamo spendere già 20 miliardi e abbiamo speso lo 0,5%. Dati alla mano. Questo l'ho sentito venendo qua in macchina, sole 24 ore, ok? Quindi questi sono i fatti. Allora, se noi vogliamo fare una cosa ideologica, siamo tutti d'accordo, inquiniamo meno. Allora, intanto inquiniamo meno tutto il mondo. Non è che dobbiamo fare noi i Don Chisciotte della Mancia a combattere i mulini a vento, dopo in tutta la parte del mondo fanno e disfano sia su quanto riguarda l'auto elettrica, sia per quanto riguarda le case. Primo discorso. In seconda battuta, ripeto, dobbiamo scontrarci con la realtà, non siamo in grado di gestirla. Allora, questo va a penalizzare i cittadini. Lasciamo stare la Lega, gli ambientalisti, i fanatici, non fanatici, Greta Thunberg. Va a penalizzare i cittadini, perché non siamo in grado di modificare il nostro assetto territoriale, non siamo in grado di modificare il nostro patrimonio immobiliare, che andrà a perdere estremamente di valore. Questo è il discorso. Perché o mantiamo miliardi, ma stramiliardi di soldi, che però abbiamo visto anche che non siamo in grado di gestire, perché in Italia si faceva fatica a gestire grandissimi contributi, perché vengono fuori speculazioni, vengono fuori mafie, vengono fuori interessi, e lo sappiamo bene. Quindi è proprio un portare avanti delle tematiche che ci toccano direttamente, perché 8 anni passano velocemente, così come 13 anni passano velocemente per le auto elettriche. Noi siamo i maggiori produttori mondiali di tutto quello che è automotive. Perderemo centinaia di migliaia di posti di lavoro. Andiamo avanti con questa tematica che è suicida, perché lo facciamo noi che siamo 300 milioni su un mondo di 8 miliardi e nessun altro lo fa, se non la California, no? Per dire, perché è la realtà, e su delle cose che non produciamo. Quindi andiamo ad alimentare ancora di più la ricchezza di quei paesi che inquinano, perché andiamo a prenderli dalla via. Questa è la realtà, ma non è una realtà leghista, è una realtà di buonsenso. Allora, questo è il tema che secondo me voleva toccare il consigliere Levi giustamente, ed è da mettere in discussione, ma aperta, non scevra da impostazioni veramente fanatiche. Mi dispiace che non sia l'assessore, ma veramente la pelle d'oca in negativo l'intervento di Del Borgo, perché è veramente fuori dalla realtà, perché la realtà che ci scontriamo, e che basta, ripeto, ascoltare la radio, leggere un giornale o confrontarsi con un geometra, già adesso non siamo in grado di fare niente. Allora, fra 8 anni dobbiamo rivoluzionare l'Italia. La fantasia, l'utopia sono fantastiche, ma la realtà è al contrario. Questo è il ragionamento. E lo facciamo a favore dei cittadini, di noi stessi, delle nostre case. Ok? Per tanti, le nostre case, tante non sono in condizioni. E non ci sarà più un 110%, perché è stato in parte non fallimentare, insomma, nella gestione, è stato un po' claudicante. E questo è il problema che volevamo sollevare, a favore dei cittadini. Quindi non divaghiamo Lega, non Lega, 20 anni fa i comunisti, non cambia niente. Adesso la realtà è questa, che andiamo a fare delle politiche ottuse, suicide. E questo vogliamo portare avanti, ma ripeto, come discussione a favore dei nostri cittadini.
Allora, mettiamo ai voti la mozione. Devo dire che oggi ho seguito anche il dibattito che il Parlamento europeo ha approvato la direttiva, penso che il Parlamento europeo oggi ha approvato questa direttiva, quindi questa mozione ormai è fuori tempo, ma non per responsabilità della minoranza. E che protocollo ha esteso ai paesi europei? Ha detto ogni paese, considerato comunque alcuni prototipi iniziali, alcune indicazioni sul cambiamento climatico, sul fatto che i paesi europei hanno bisogno di efficienza e di eccellenze, non è che il cambiamento climatico sia in qualche modo una situazione paradossale, c'è un cambiamento climatico, quindi l'Europa deve prendere tutte le decisioni e le considerazioni necessarie per eliminare sprechi, ma soprattutto per efficientare le città. I cittadini, noi vediamo i sondaggi, sono con l'Europa, sono con questa tipologia di interventi. Se noi parliamo soprattutto ai giovani, oggi chiedono questo, ma ci sono dati a disposizione che anche l'ANCI ha fatto. Quindi, voglio dire, se c'è una minoranza in questo Consiglio Comunale, è anche minoranza su queste tematiche nel Paese e in Europa. Però, siccome la questione è legata a questa dicitura, ogni Paese avrà il compito di stendere regolamenti, modalità, tempi e regole per l'attuazione di questa linea guida europea. Quindi il Governo, che in particolare la Lega, che si fa promotrice di questa mozione, avrà il compito a livello nazionale di dare tutte le indicazioni e magari di seguire le vostre considerazioni, perché la democrazia è questo, e lo faranno a livello parlamentare italiano. Vedremo se avranno il coraggio di andare contro l'Europa, come spesso hanno indicato e ora sono tra virgolette pappa e ciccia, oppure in maniera isolata, così come fa la Polonia, fare considerazioni diverse. Mettiamo i voti. Allora, chi è a favore? No, adesso andiamo. No, già fatti due. Andiamo avanti. Ok. Allora, abbiamo fatto. Sono io che presiedo, quindi dobbiamo andare avanti. Sono io che presiedo. Allora, è regolarissimo, perché ci sono stati due interventi. Il tuo è quello di Enrico. Va bene. Va bene, d'accordo. Benissimo, grazie. Allora, noi continuiamo. Ecco, queste parole, questi interventi. Abbiamo appena. Ascolta, Levis. Ecco, non ti permettere di dire certe cose. Bene, benissimo. Bravo, ok. Non ti permettere più di dire che qui ci sono sorprese. Ok, fai un'istanza, vedo che sei molto agitato. Mettiamo i voti, bene, mettiamo i voti, chi è favorevole, non mi fa impressione, Levis, non mi fa impressione, non mi fai impressione, capisci? Boh. Sì, ecco. Benissimo, andiamo avanti. Possiamo andare? Chi è contrario? La mozione non passa. Grazie. Astenuti? Nessuno. No, penso abbia votato. Non ho capito, scusami.
Non
ha votato. Ok. Va bene. Allora, passiamo al punto 5. Ratifica deliberazione di giunta comunale avente ad oggetto variazione d'urgenza al bilancio di previsione 2023-2025. Prego, Assessore Contello.
Sì, grazie. Variazione d'urgenza che portiamo a ratifica, variazione che è stata presa durante la giunta. Posso continuare?
Sì, perché sono diritto a continuare, peccato che i diritti di tutti non vengono rispettati. Sono diritti e diritti.
Variazione d'urgenza al bilancio di previsione 2023-2025 riguardano 4 nuove voci di entrata e 3 nuove voci di spesa più una che viene integrata. Le 4 voci di entrata che sono state prese per motivi di urgenza sono 4 finanziamenti che sono arrivati al Comune di Ponte nelle Alpi e delle quali beneficerà ovviamente tutta la cittadinanza. Sono importanti interventi perché il primo intervento riguarda un finanziamento erogato dal Parco Nazionale Dolomiti. Sto registrando la proposta.
Benissimo, allora, grazie, buon lavoro.
Allora abbandonate, ma di vostra iniziativa. Io sto registrando una proposta e devo proseguire. Il secondo, quindi il primo intervento, abbiamo detto, di 32.000 euro erogato al Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi. Verrà destinato, perché queste sono voci che sono di accertamento in entrata e parimenti in spesa, destinato all'itinerario tematico Chiesette Pedemontane, quindi ne beneficerà la zona di accesso al parco. Secondo finanziamento rilevante, quello erogato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, che ha concesso, a seguito di nostra domanda, un contributo di 82.336,58 per la realizzazione di interventi di efficienza energetica negli edifici comunali. Noi abbiamo individuato la sede municipale come destinataria di questi interventi. Quindi 82.946, questa è una voce che prevede circa 600 euro di integrazione da parte del bilancio nostro, di fondi nostri. Altra voce rilevante, suddivisa in 2 finanziamenti, queste sono voci PNRR e riguardano i servizi a cittadinanza e cittadinanza digitale, 155.234 euro per l'esperienza del cittadino nei servizi pubblici e altri 32.589 euro per la piattaforma delle notifiche digitali. Questi due interventi, a questi 4 entrate e corrispondenti uscite, si aggiungono altre piccole cifre, cioè 2.000 euro per servizi ausiliari, pulizie, 7.000 euro che riguarda il rimborso di somme non dovute per quanto riguarda i tributi IMU e 1.000 euro per quanto riguarda beni di consumo dell'ufficio tecnico. Tengo a precisare, mi sembra rilevante, che complessivamente i finanziamenti che abbiamo ricevuto per la parte digitale informatica sono consistenti, ci consentiranno di mettere in atto varie implementazioni, sono quelli che riguardano il sito e l'istanza online, appunto i 155.000 euro, il passaggio al cloud, 121.000 euro già approvati in precedenza, l'implementazione dell'app IO, 7.889 euro, la piattaforma delle notifiche digitali dei tributi e sanzioni CDS, 32.589 euro, e l'implementazione relativa alla carta d'identità elettronica e SPID, 14.000 euro. Abbiamo prossimi la piattaforma nazionale di interscambio dati, che sono 20.000 e rotti euro in aggiunta. Grazie.
Grazie Assessore. Ci sono interventi?
Sì, si tratta di questa variazione che riguarda comunque, da come abbiamo capito, un miglioramento per tutto quello che riguarda un discorso di sistema tecnologico, di portare delle migliorie, e quindi sicuramente il voto è favorevole.
Grazie, dobbiamo mettere ai voti. Chi è d'accordo? Unanimità. Limitata esecutività? Unanimità. Adesso ci sono tre comunicazioni di prelievo dal fondo di riserva, sono i punti 6, 7 e 8. Prego, Assessore Pontello.
Sì, ho perso il numero dei punti, ad ogni modo sono due prelievi dal fondo di riserva, se non sbaglio. Il primo prelievo dal fondo di riserva è avvenuto per la cifra di 25 euro e 4 centesimi, che è servita ad impinguare per un leggero scostamento nel pagamento dei mutui a fine anno 15,94 euro nel capitolo della quota capitale e 15,94 nel pagamento degli interessi e 9,10 euro per quanto riguarda la quota capitale, quindi modestissimo allineamento di fine anno. È una comunicazione, quindi comunico il secondo prelievo dal fondo di riserva più corposo, riguarda 11.000 euro che sono stati destinati in urgenza al fine di consentire l'asportazione di materiale depositato a seguito dell'intervento eseguito presso la Val del Piero conseguente agli eventi meteo di inizio dicembre 2020. Quindi 11.000 euro per asportazione di materiale, importante opera di bonifica di quel sito che era stata anche, mi pare, sollecitata in altro consiglio precedente o comunque posta all'attenzione. Grazie.
Grazie, se ci sono delle osservazioni non si mette ai voti, quindi si può proseguire con il successivo. Allora, adesso diamo la parola alla consigliere Sabrina Dassier per quanto concerne le attività effettuate nell'anno 2022 dalla Commissione Comunale per i diritti civili e le politiche di genere, che ringraziamo.
Ok, grazie Sindaco, grazie Cindy. sì, allora, come da regolamento della Commissione, il regolamento prevede una relazione annuale delle attività svolte l'anno precedente, quindi in questo caso 2022. Ricordo semplicemente che la Commissione è stata costituita nel 2019 e si compone di una parte politica e di una parte di associazioni. Le associazioni sono quattro, Belluno Donna, in particolare Belluno Donna, Daphne. Dunque, Belluno Donna per la violenza contro le donne, Daphne per l'abuso ai minori, Libera per la legalità e Primavera per la disabilità. La Commissione si concentra, diciamo, prevalentemente su quattro filoni. Quindi la violenza, la difesa dei diritti delle donne, dei diritti dei minori, i diritti civili, e quest'anno abbiamo aggiunto un nuovo filone che è quello della prevenzione alla salute, intitolato Prenditi cura di te. Quindi tutte le attività svolte durante l'anno rientrano in queste tematiche, diciamo, in questi filoni. Cerco di essere breve a questo punto. Allora, partiamo con marzo, che è il mese dedicato alle donne e che da alcuni anni in particolare la Commissione lavora insieme in collaborazione con la biblioteca e col Comune per la creazione della la programmazione della rassegna Voci di Donna, dedicata appunto a iniziative che vogliono richiamare l'attenzione sulle varie tematiche al femminile. Per quanto riguarda l'anno scorso, all'interno della rassegna Voci di Donna ci sono stati due eventi, uno di pittura e scultura della Michela Buttignon e uno di teatro fatto in realtà ad aprile, ma che trattava, il cui titolo era Il discorso di Chicchi, ovvero Chicchi è il nomignolo, diciamo, dato a Teresa Mattei, alla Costituente. Ritornando a marzo, in occasione della giornata internazionale della donna, ovvero l'8 marzo, è stata fatta una campagna social di sensibilizzazione sul tema. L'obiettivo in particolare era quello di coinvolgere i giovani, ovvero attraverso questi si richiedeva, diciamo così, di rappresentare la giornata internazionale della donna attraverso uno scatto fotografico, quindi era anche un'iniziativa dal punto di vista creativo che stimolava la creatività e appunto andava nella direzione per lo più dei giovani, cercando di sensibilizzarli verso queste tematiche e anche di incentivarne la partecipazione a questa iniziativa. Ecco, passiamo quindi ad aprile, dove parallelamente alla iniziativa, alla rassegna Voci di Donna, abbiamo avviato le voci di donna fra i libri, ovvero la presentazione di libri dedicati a tematiche femminili o scritti da autrici femminili. È il caso quindi della Bambina con l'infradito e Vita di penna, entrambi testi di Francesca Mussoi, che abbiamo presentato insieme alla collaborazione di Marco D'Incà, e racconti di pensieri ed emozioni che scaturiscono da contesti difficili in cui la figura femminile, con dolcezza ma anche con determinazione e caparbietà, è l'esempio tangibile che ci sono persone ancora dotate della forza di elevarsi. Come dicevo prima, ad aprile c'è stato poi questo spettacolo di Teresa, dedicato a Teresa Mattei, introdotto dall'avvocata Laura De Biasi, che è molto, competente in questa materia. Teresa Mattei è stata la più giovane delle madri costituenti, ovvero quelle donne che sono state elette il 2 giugno del 1946 nella neonata Repubblica Italiana. E lo spettacolo quindi ne rappresentava la biografia di questa donna forte, ex partigiana, che metteva sempre in primo piano la libertà di pensiero, la libertà morale e politica e l'impegno civile per salvaguardare i diritti dei più deboli. A maggio invece è il mese dedicato ai diritti civili e qui c'è stato questo primo incontro sul territorio di Ponte nelle Alpi, aperto al pubblico, dedicato appunto alla comunità, in particolare LGBTQ. È stato molto interessante, abbiamo affrontato quello che noi riteniamo il primo step, diciamo, che viene affrontato e che rappresenta una presa di consapevolezza di chi vive questa condizione di omosessualità, che è stato l'outing, ovvero la prima dichiarazione pubblica della propria condizione. È stato molto interessante perché molto partecipato e ha rivelato la necessità di portare avanti questa tematica, perché ad oggi a Ponte nelle Alpi, ma in tutta la provincia, manca di fatto uno sportello o un punto di riferimento a cui queste persone possono rivolgersi per anche solo confrontarsi, piuttosto che avere delle indicazioni rispetto a come muoversi o come approcciarsi a queste tematiche. In quell'occasione c'era la collaborazione dell'associazione AGEDO, quindi associazione di genitori, amici e parenti di persone omosessuali, che da questo punto di vista riteniamo possa essere un buon partner per portare avanti questa iniziativa, questi percorsi, insieme anche alla consigliera di parità provinciale che si è resa disponibile a farlo. Passiamo a luglio, dove all'interno invece del filone della disabilità è stato presentato il libro di Mirko Bortoluzzi, Le avventure di una persona disabilmente normale. Qual era il tema? Vivere il limite non come una barriera insuperabile, ma come una sfida e un'opportunità di crescita, non certo slegata dalla fatica né dalla consapevolezza delle proprie risorse. L'incontro nasce dalla consapevolezza della necessità di abbattere il pregiudizio ancora presente, per cui si pensano come contrapposti i due termini disabilità e normalità. In quell'occasione avevamo anche il riconoscimento, diciamo così, dell'associazione ASSI, associazione sociale sportiva invalidi. Passando ad ottobre è il mese dedicato alla prevenzione della salute e è stato effettivamente il momento di avvio di questo filone appunto dedicato alla cura di sé. Prevenzione alla salute aperta a 360 gradi, nel senso non solo dedicata o rivolta al genere femminile, ma anche al genere maschile, e di qui insomma il 2023 spero che porti qualche novità. In quell'occasione abbiamo fatto, in collaborazione con l'ADOS, l'associazione Donne Operate al Seno, due incontri. Uno dedicato proprio all'associazione stessa per divulgarne i servizi e darne conoscenza alla popolazione rispetto alle tematiche e ai servizi dedicati alla senologia sostanzialmente. Ricordo anche che l'anno scorso, ottobre, c'è stata per la prima volta a Ponte nelle Alpi quell'iniziativa mammografie ed ecografie gratuite promossa e sostenuta dall'amministrazione comunale, che ha avuto un ottimo riscontro, e quindi questo insomma ci ha poi anche guidato nel fare questo ulteriore incontro con l'ADOS, a cui ha partecipato anche la dottoressa Chiara Sgorlon, psico-oncologa, è stato anche qui molto interessante perché ha confermato che la patologia oncologica in generale, soprattutto quella che può comportare una mutilazione fisica evidente, non interessi solo ed esclusivamente l'aspetto fisico della persona coinvolta, ma anche la sua dimensione psicologica, tanto da asserire appunto la necessità di approcci paralleli fra mente e corpo. L'incontro successivo, invece, sempre ad ottobre, è stato dedicato ad un altro tema, direi, abbastanza sconosciuto, che è il pavimento pelvico. Tema che non riguarda solo le donne, anche se in prevalenza, ma può riguardare, insomma, anche il genere maschile. È stato interessante vedere quanta gente abbia partecipato di fatto su un argomento che, ripeto, non era conosciutissimo. Di fatto c'era la presentazione anche di un libro rispetto a questo tema e la partecipazione ci ha permesso di capire che effettivamente va portato avanti, soprattutto direi anche per quanto riguarda i giovani. Perché qui magari i medici possono sostenere questa cosa, ma il pavimento pelvico insomma rientra, è interessante e importante rispetto a tante attività, non meno quella sessuale, che insomma è parte del nostro del nostro vivere. Invece, sempre in ottobre, riguardante invece più l'aspetto dei diritti delle donne, è stato fatto quell'incontro in collaborazione con Insieme si può, dal titolo Restare per resistere, con la presenza della Mariam Rawi. Ravi, esatto, che è la esponente e rappresentante dell'associazione Rava, ovvero Associazione Rivoluzionaria delle Donne Afghane. Anche lì la testimonianza diretta è stato un valore aggiunto, perché su un tema così complesso e spesso non riportato correttamente o completamente dagli mezzi di informazione, avere la persona che ha vissuto queste problematiche è stato veramente di forte impatto, sia emotivo ma anche insomma credo sia stata una crescita, ecco, per tutti, tant'è che da lì è nato poi un progetto che teatrale che i giovani stanno portando avanti e che insomma verrà presentato a breve. Passiamo a novembre, che invece è il mese appunto dedicato in particolare alla lotta contro la violenza sulle donne. Qui sono stati fatti due incontri, allora, uno in biblioteca e uno all'orto didattico di Paiane. In entrambi i casi sono state chiamate a partecipare le scuole primarie a Polpet, alla biblioteca, la scuola di Polpet, primaria di Polpet, mentre a Paiane con il progetto si è fatto con l'Oltre Rai, per sensibilizzare i ragazzi rispetto a queste tematiche della violenza sulle donne. Naturalmente, data l'età, il tema è più, come dire, è stato ammorbidito, se così si può dire, sul tema del rispetto, ma che comunque è alla base di qualsiasi atteggiamento non violento, insomma, no? Quindi in biblioteca si sono lette delle letture adeguate all'età sulle emozioni, si sono fatte delle riflessioni grazie agli insegnanti su questo tema, altrettanto a Paiane. Dove si è affiancata, appunto, oltre a quella di Polpet, si è aggiunta anche a Paiane una panchina rossa, affiancata da una panchina viola. Viola è il colore della gentilezza. Si è fatto questo per portare avanti quel progetto iniziato nel 2021 sulla gentilezza, progetto regionale, e che insomma abbiamo ritenuto importante portare avanti. Sempre in novembre, in questo caso a chiusura del ciclo dedicato alla tutela dei minori, con l'associazione Daphne e con la collaborazione della dottoressa Roberta Gallego, sostituto procuratore della Repubblica del Tribunale Belluno, abbiamo affrontato il tema dell'abuso dei minori, ma particolarmente intrecciato con l'utilizzo delle tecnologie, quindi tutte le nuove problematiche legate all'utilizzo non consapevole della rete. L'incontro dal titolo Alibi per genitori diversamente abili, perché riteniamo che, cioè, si è ritenuto che che sia altrettanto importante dare consapevolezza ai giovani, ma anche ai genitori, perché possano in qualche maniera farsi da filtro o verso i giovani rispetto a questi temi. Ecco, con questo si è concluso sostanzialmente l'attività del 2022. Infine, ma non certo per importanza, voglio cogliere l'occasione per ricordare la figura di Rita De Pasquale, che è, era parte della commissione come consigliera di maggioranza esterna e che per me è stata per noi è stata un supporto per la sua forza, per la sua volontà di partecipare, è stata molto propositiva, molto attenta a queste tematiche, ma che purtroppo a causa di una malattia, insomma, a ottobre ci ha lasciato e quindi a lei va il nostro pensiero. Ringrazio e concludo.
Prego.
Sì, molto velocemente. Volevo ringraziare la consigliera Dassier per questa relazione, per l'impegno e la passione che si vede sempre presente e ci mette nel proporre tutte queste iniziative. Due parole secondo me riassumono un po' il significato di tutta questa attività, cioè sintetizzano l'importanza di questa attività, cioè giovani e conoscenza. Giovani perché appunto attraverso le varie proposte che sono state fatte c'è stato il coinvolgimento dei ragazzi attraverso la scuola, portandoli, mi collego, a conoscenza di tematiche che magari sentono, che magari affrontano, però spiegate in modo professionale e magari poi approfondite anche proprio in ambito scolastico, e quindi questo è molto positivo. Conoscenza anche per tutto il resto della popolazione, perché appunto vengono affrontati dei temi molto importanti e soprattutto si porta a conoscenza della popolazione di alcune associazioni che magari le persone non conoscono, e quindi si danno degli spunti importanti per avere dei punti di riferimento a cui rivolgersi in caso di eventuali problematiche, eventuali necessità. Quindi un grazie veramente per tutto il lavoro svolto in questo anno. Grazie.
Grazie. Sì, sindaco Lucia Delotto.
Ringrazio anch'io Sabrina per il lavoro che quotidianamente fa. Collegandomi a quanto ha appena detto la consigliera Bindella, credo che sarebbe veramente bello raggiungere un obiettivo, ne abbiamo parlato più volte insieme a Sabrina. Attualmente la Commissione Pari Opportunità del Comune di Ponte nelle Alpi è l'unica attiva, in quanto le commissioni di Feltre e Belluno si sono appena costituite a causa del rinnovo dell'amministrazione comunale. A tal proposito credo che sarebbe bello proprio riuscire a coinvolgere tutti i comuni della provincia, quantomeno con un rappresentante, proprio perché le attività che proponiamo noi non sono attività che riguardano solo il comune di Ponte nelle Alpi, ma sono tematiche che sarebbe bello poter condividere proprio per portare a conoscenza tutta la provincia in questo caso, e quindi più volte ne abbiamo parlato di questa cosa. L'auspicio insomma sarebbe quello di riuscire ad organizzare quantomeno un rappresentante per tutti i comuni. Ecco, l'obiettivo potrebbe essere quello del prossimo anno o dei prossimi anni.
Sì, grazie Lucia. Mi permetto a questo punto di fare un accenno a una nota un po' dolente, diciamo, perché nella nostra commissione, che come dicevo prima è composta anche di una parte politica, quindi di consiglieri di maggioranza e di consiglieri di minoranza, purtroppo direi da oltre un anno i consiglieri di minoranza non sono presenti. Io avevo già accennato questo particolare anche al capogruppo, però non ho ottenuto risposta. Io ho modo nei prossimi giorni di vedere almeno uno dei due consiglieri a cui farò richiesta decisa di una scelta, di fare una scelta, perché credo che insomma sia giusto, qualora si fa parte e ci si presenta come appartenenti a una commissione, di esserlo in tutti, da tutti i punti di vista. Ecco, questo. Grazie.
Si parla di consiglieri della commissione, non di consiglieri comunali all'interno della commissione, giusto? Sì, nel senso che sì, sì. Ok. Sì, sì, logicamente problematica da affrontare col capogruppo. Ok.
Eccoci qua. No, qualcuno mi ha fatto notare che adesso c'è una maggioranza di donne in consiglio comunale, quindi questo è un auspicio magari per il futuro, voglio dire, che le donne hanno molto più pazienza, sì, le donne hanno molta più pazienza e accortezza rispetto a noi. Io volevo fare solamente un cenno per le mozioni, ho chiesto al segretario che la mozione, cioè all'articolo 17, al punto 8, la mozione è diversa dall'interrogazione. E quindi c'è una proposta che deve fare un consigliere, ha fatto il suo, e poi c'è la risoluzione, quindi c'è il voto in consiglio comunale. E oggi abbiamo discusso per entrambe le mozioni e quindi non mi sembra di essere andato fuori dal seminato nel momento in cui ho fatto rispettare queste regole, però sono regole che eventualmente possono essere modificate, siccome vedo che il tema della mozione è molto scarno, nel senso che mentre per l'interrogazione dà un minutaggio, cioè interroga uno e presenta la mozione, l'interrogazione per 10 minuti, c'è la risposta di 15 del sindaco o dell'assessore, dei consiglieri delegati, magari modifichiamo, ecco lo dico come proposta, la parte legata alla mozione, che magari può essere una discussione decisa anche nell'ambito della commissione programmazione prima, una discussione aperta e lunga, insomma, ecco, quanto deve, ecco. Tutto qua, mi sembra di fare questa proposta e quindi il nostro capogruppo ha sentito e poi dopo lo comunicheremo anche all'altro. Va bene, grazie, tantissimi auguri di buona Pasqua.